Buonasera. Chiniamo ai capi solo un momento per la preghiera. Nostro Padre clemente e celeste, ci accostiamo di nuovo a te stasera, ora, nel nome del Signore Gesù, per ringraziarti di un altro giorno. E ora chiediamo le tue benedizioni sul servizio stasera. Lascia che lo Spirito Santo venga e ci dia l'interpretazione di queste cose che cerchiamo così diligentemente. Oh Dio, possa essere così preziosa da poter avere tutti comunione sulla parola in maniera tale che quando ce ne andremo potremo dire: non ardevano i nostri cuori in noi mentre Egli ci parlava lungo la via? Ti ringraziamo per ciò che Egli è stato per noi e confidiamo che rimarrà con noi mentre proseguiamo, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Sono così felice di essere di nuovo nella casa del Signore stasera, di nuovo in servizio, e siamo contenti. Sono così felice che pensavo che questo non sarebbe venuto, ma alla fine è venuto. E sono così riconoscente, poiché è l'ultimo di quei quattro cavalieri che penso sia uno dei messaggi principali per la Chiesa in questo tempo. L'altro non so cosa sia, lo ricevo giorno per giorno come Egli lo rivela. Cerco di darlo tramite come Egli me lo dona. Vi state rallegrando della benedizione? Avete notato come ciò, operando con quelle epoche della Chiesa, come si accorda proprio, esattamente, perfettamente con quelle? Quello è come, per me, mostra che è lo stesso Spirito Santo che ha dato le epoche della Chiesa, lo stesso Spirito Santo che allora dà questo, vedete, perché si mescolano insieme. Tutta una grande opera di Dio che mostra se stesso in diversi modi. Notate che quando Egli si mostrò a Daniele in visioni, ci sarebbe stata la rappresentazione di una cosa come un capro in questo luogo, o forse un albero, e nel successivo luogo ci sarebbe stata una statua, e le cose che Egli fece rendendolo sempre la stessa cosa, proprio per essere sicuro che non lo mancassimo. Ora, di certo mi sono entusiasmato proprio pochi minuti fa parlando ad una piccola signora seduta qui di circa 85 anni, e lei, non molto tempo prima che partissi per andare ad ovest, c'era una ragazzina su in Ohio che stava, penso che stesse morendo di leucemia all'ultimo stadio. Ora, la leucemia è il cancro nel flusso sanguigno. E la piccola creatura era, sapete, proprio in una condizione terribile, poiché non era rimasta proprio più alcuna speranza per lei. La alimentavano attraverso le vene, l'operazione, e così erano una famiglia molto povera. E loro, la signora Kidd presente, il fratello Kidd, parlarono loro del Signore che esaudisce tanto la preghiera e si misero d'accordo, penso, e hanno assunto qualcuno e hanno portato giù la ragazzina, ed era una ragazzina davvero carina, di circa 6-7 anni d'età, 9 anni. Ed era là dietro, nella stanza, e quando siamo andati davanti al Signore, lo Spirito Santo le ha dato una parola, e bisogna prenderla e cibarla, sapete, in quel modo. E quando se n'è andata, piangeva per un hamburger, così per prendere il cibo per bocca, e le diedero l'hamburger, e hanno semplicemente continuato a cibarla in modo naturale. In poco tempo, alcuni giorni, la portarono dal medico ed essi... Il medico semplicemente non riusciva a capire. Disse, sembra che non sia neanche la stessa ragazza. Disse, ebbene là non c'è neanche traccia di leucemia da nessuna parte. Proprio da nessuna parte. Così, stava morendo, l'avevano data per spacciata, l'alimentavano attraverso le vene, era diventata gialla, sapete come si diventa così loro, e ora lei è a scuola che gioca assieme ad altri bambini, felice più che mai. Mi ricorda di un altro caso simile. Un giorno ero appena arrivato a casa, c'era un, se non mi sbaglio erano o episcopaliani o presbiteriani, che avevano portato una ragazzina dal Kansas e i dottori l'avevano data per spacciata con la leucemia. E le diedero, credo, 4 giorni di vita. Era peggiorata tantissimo. Così dissero che impiegarono quei 4 giorni per venire qui attraverso raffiche di neve e altro da una parte all'altra della nazione perché si pregasse per lei. E il nonno, un uomo anziano di bell'aspetto, aveva i capelli grigi. E l'avevano tenuta già 2 giorni qua giù in un piccolo motel. Io immagino che non si trovi là ora da questa parte del Silver Creek. E così scesi quella sera per pregare per lei. Era il mattino presto. Ero rientrato quella notte da fuori città e scesi e il padre anziano, nonno, stava camminando per la stanza e la madre cercava di prendersi cura della bambina. E quando mi inginocchiai a pregare, lo Spirito Santo mi rivelò un segreto che c'era fra la madre e il padre, qualcosa che avevano fatto. Li chiamai da parte e ne chiesi loro in merito. Iniziarono a piangere e dissero, è vero. Allora guardai di nuovo e vidi la ragazzina che andava a giocare saltando con la corda. Ed ora la ragazzina, nello spazio di 3 settimane, mi mandarono una foto della ragazzina di nuovo a scuola che saltava con la corda e non aveva affatto leucemia. Ora quelle testimonianze sono assolutamente l'autentica verità, vedete? Perciò il nostro Dio è così reale, vedete? Noi proprio lo serviamo e lo crediamo e io so che Egli è reale. Ora, sto facendo del mio meglio ora e mentre... Qualcosa all'interno sta facendo il suo corso fra di noi. Ed ora cercheremo stasera, per grazia di Dio, di prendere questo quarto suggello e vedere cosa avrà da dirci lo Spirito Santo in esso. Ora, leggerò l'Apocalisse al 6° capitolo e iniziando con il 7° versetto, 7 e 8. Ci sono sempre 2 versetti. Il primo è l'annuncio e il 2° versetto è ciò che vide. E quando egli ebbe aperto il quarto suggello, io udii la voce del quarto animale che diceva, vieni e vedi. Ed io vidi, ed ecco un cavallo pallido, e colui che lo cavalcava, aveva nome la morte, e ad essa seguiva l'inferno, e fu loro data podestà sopra le 4 parti della terra, da uccidere con spada, con fame, e con mortalità, e per fiere della terra. Ora, il Signore ci aiuti ora a comprendere questo. È un mistero. Ora, una piccola anteprima per avvalorare, come abbiamo fatto con le epoche della Chiesa, questi cavalieri e questo spezzare questi suggelli. Ora, così lo terremo proprio a mente. Parleremo un po' finché sentiremo che sarà il momento appropriato di parlare. Ora, abbiamo notato ora che lo spezzare dei suggelli è il libro di redenzione suggellato e poi il libro viene arrotolato come un rotolo, proprio come era nella vecchia maniera. Non era un libro di questo genere, perché questo è arrivato solo recentemente, questo genere di libri, negli ultimi, immagino 150 anni o qualcosa del genere, 200. E allora lo arrotolavano, poi lasciavano sciolta l'estremità, come vi ho detto che veniva fatto, e le scritture, dove trovarlo, e in Geremia e così via. Poi quando veniva arrotolato il seguente, poi lasciata libera l'estremità, ed era così. E ognuno era un suggello. Ed era un libro suggellato 7 volte, ed era un nessuno quando furono... Era il libro della redenzione suggellato 7 volte, scusatemi. E poi nessuno in cielo o in terra o sotto la terra era degno di aprirlo o perfino di volgervi lo sguardo. E Giovanni pianse perché non poteva trovare nessuno, poiché se quel libro non fosse stato preso dalla mano del proprietario originale, dove esso era stato perduto da Adamo ed Eva, ed era tornato dopo che persero i loro diritti della parola, le promesse, la loro eredità. Essi, ricordate, controllano la terra. Egli era un Dio principiante, poiché era un figlio di Dio. E un figlio di Dio è un Dio principiante. Ora, questo non è contrario alla scrittura. So che suona strano. Gesù però disse, se voi chiamate quelli a cui la parola di Dio venne, e a chi viene la parola di Dio? Ai profeti. Se chiamate quelli a cui venne la parola di Dio dei, come potete condannare me se dico di essere il figlio di Dio? Vedete? E ora essi erano dei. E uomo, se tu nasci nella famiglia con il tuo cognome, sei un figlio e parte di tuo padre. E poi quando entrò il peccato, abbiamo trovato che l'uomo ha oltrepassato l'abisso e il sangue dei tori e dei capri copriva ma non rimetteva. Finché venne il vero candeggiante che poteva prendere la macchia del peccato e farla proprio a pezzi e rimandarla al suo pervertitore originale, che era Satana. Quando tornò a Satana, lui aspetta il tempo del suo eterno annientamento. Ora, ciò mostra quello che crediamo. Crediamo che sarà assolutamente abolito del tutto e annientato. Credo che il peccato sarà disintegrato e quando è confessato sulla base del sangue di Gesù Cristo è come far cadere una goccia di inchiostro nero in un mucchio di cloro candeggiante. Esso lo scinde nelle sostanze chimiche e lo rimanda da dove è venuto, vedete? E quella è la maniera in cui il sangue di Gesù Cristo agisce. Dunque ciò pone un uomo di nuovo dall'altro lato dell'abisso, quale figlio di Dio, vedete? E allora lui diviene un ebbene, perfino lui, la potenza creatrice di Dio è in lui. E almeno ogni volta che Dio comanda che sia fatto, sarà fatto. E noi torniamo indietro, quello quando il Mosè sotto il sangue di tori e quando incontrò quella luce, la colonna di fuoco in quel pruno ardente e lui rimase laggiù con una commissione che gli aveva dato Dio ed era un profeta e quando la parola del Signore venne a lui parlò e persino le cose furono create dalla parola, vedete? Ora se lo farà sotto quello... Il sangue di tori, che ne è del sangue di Gesù? Non coperto, ma rimesso del tutto. E vi trovate nella presenza di Dio come figlio redento. Ora, vedete, la Chiesa è molto al di sotto del suo livello di vita. E penso, troppe volte cerchiamo in giro invece di uscire davvero e affrontare il problema. Ho qualcosa che voglio dire, io la dirò al momento. E ora notate che c'è qualcosa che non va da qualche parte nelle Chiese. E penso sia il sistema denominazionale che ha distorto le menti delle persone e così via, tanto che esse non sanno come farlo, proprio così. Però ci è stato promesso che ciò sarebbe stato rivelato, e ora ci sono 7 suggelli con cui questo libro è suggellato, e ora quei 7 suggelli, e poi dopo che sono completati questi 7 suggelli, troviamo in Apocalisse 10 che c'erano 7 tuoni misteriosi che Giovanni fu incaricato di scrivere, ma poi gli fu proibito di scriverli. E al tempo di quei tuoni troviamo Cristo, o l'angelo che scendeva con un arcobaleno e mise il piede sulla terra e sul mare e giurò che il tempo era scaduto. A quel tempo! E poi troviamo nel rivelare i suggelli che l'agnello aveva lasciato la sua opera di mediazione quale intercessore e si era fatto avanti ora per reclamare i suoi diritti, tutto quello che gli aveva redento con la sua morte. E poi nessuno poteva aprire il libro, nessuno lo capiva, esso era un libro di redenzione, e Dio, il Padre, lo Spirito lo aveva in mano, poiché Cristo stava sul trono come mediatore, l'unico mediatore. Perciò non poteva esserci nessun santo, nessuna Maria, nessun Giuseppe, nessun altro su quell'altare, poiché era il sangue. E solo il sangue di Gesù poteva compiere l'espiazione, perciò nient'altro poteva essere valido come mediatore. Proprio così, non c'era altro. Così tutta questa idea di intercedere presso Giuda per la politica e intercedere presso Santa Cecilia per qualcos'altro sono assurdità. Quello non è... Io non dico che quelle persone non furono oneste e sincere. Non dico che non siete sincere nel farlo se lo fate. Però siete nell'errore. Siete sinceramente nell'errore. E qualsiasi cosa dicono, ebbene, questo angelo apparve a San Bonifacio e disse questo, quello e quell'altro, e si dovrebbe dire così. Non è dubito affatto nella mia mente che qualcuno abbia visto la visione. Io non dubito che Joseph Smith vide la visione, ma non era in accordo col resto della parola. Così, di conseguenza, per me è sbagliato. Vedete, deve venire con il resto della parola. Ecco come le epoche della Chiesa, i suggelli e tutto il resto di essa. E quando qualcuno pensa di avere quei 7 tuoni, se non reggono il confronto con il resto della parola, c'è qualcosa che non va. Vedete, deve venire così, dice il Signore, perché questo è il libro, questa è la rivelazione di Gesù Cristo nella sua interezza. Ora io credo quindi che l'agnello si sia fatto avanti. Essi non sapevano. Giovanni piangeva. Non poteva trovare nessuno in cielo, in terra, poiché tutto stava dall'altra parte dell'abisso, vedete? Il peccato. Non c'era nessuno. Ed un angelo, naturalmente, sarebbe stato degno, però, dopo tutto, doveva essere un consanguineo. Doveva essere un essere umano. E una cosa simile non c'era perché ogni uomo era nato dal sesso, gli serviva uno nato senza di esso. Così Dio stesso lo prese nella nascita virginale e divenne Emanuele. Il suo sangue era quello che era degno. Allora, quando attraversò questo abisso, lui stesso e pagò il prezzo e fece da ponte sulla via per il resto di noi, allora si sedette e per essere mediatore. Ed egli è rimasto seduto là e il libro è stato davvero chiuso tutto quel tempo. Esso è là, ma è ancora in simboli. Essi lo videro, perfino Giovanni lo vide. L'annuncio, quando uscì il primo, disse: uscì un cavallo bianco. Esso aveva sopra un cavaliere, aveva in mano un arco e un simbolo. Non è stato rivelato, no, è solo un simbolo. E quanto a qualsiasi uomo sulla terra, è tutto ciò che potete dire, proprio così. Egli potrebbe inciampare e vacillare, senza dubbio, battere qui e là, da qualche parte, dopo un po'. Ma scopriamo quindi che nel libro di Apocalisse, al messaggio del settimo angelo, i misteri, tutti i misteri di ciò, dovrebbero essere già rivelati in quel tempo. Ora, quello è Apocalisse 10. 1 a 7, che ciò dovrà essere rivelato secondo quel tempo, in quel tempo in cui egli rivelò. Poi i sette tuoni emanarono le loro strane voci e Giovanni iniziò a scrivere, ma Giovanni seppe quello che era, però lui non lo scrisse perché gli fu proibito scriverlo. È assolutamente e interamente un mistero, non è neanche scritto in simbolo altro. Sappiamo solo che egli, esso tuonò, quello è tutto. Ed ora, studiando questo, ora, non dimenticate ora, domenica o domenica mattina, abbiamo messo il servizio di guarigione per poter rispondere alle domande delle persone. Ora, voglio che facciate una domanda su questi sette suggelli. Se ciò vi confonde, qualcosa che non capite, diciamo sui sette suggelli, allora potrò dirvi per sabato sera se è sufficiente per rispondere ad esse o no. No, vedete? E quindi proprio ora, semplicemente per dire, beh, qualcos'altro, oppure dovrei fare questo, o forse avete avuto un sogno, quelle sono tutte cose degne. Ora, ricordate, sono cose degne, ma rimaniamo proprio con i sette suggelli. Ecco ciò su cui stiamo esattamente. Lasciamo, ecco per cosa è stabilita la riunione, per i sette suggelli. Rimaniamo proprio con quello. Devo andare a casa, devo tenere alcune riunioni là all'ovest. Tornerò di nuovo tra poco più di un mese o due o qualcosa del genere. Se il Signore permetterà che potremo avere qualcos'altro su quello. Forse un servizio di guarigione o qualcosa, allora. O qualsiasi cosa sia. Poi qui abbiamo le sette trombe che si fanno avanti, vedete. E anche tutte loro arrivano là. E le sette coppe, vedete, da essere versate, dunque tutto ciò si accorderà proprio qui dentro, però è ancora tutto misterioso. Ora, ieri sera, troviamo che il primo suggello è proclamato, e il Cavaliere e il Signore, perciò Dio mi è testimone, non l'ho mai saputo prima d'ora, non ho mai saputo nessuna di queste cose, proprio così, e io non lo so. Vado lassù e prendo la Bibbia e mi siedo e sto seduto là finché esso inizia a derompere in quel modo. Io solo prendo la mia penna e inizio a scrivere e rimango proprio là, forse per ore, finché esso si conclude. Poi ritorno e trovo e vedo dove egli ha detto questo. Ho pensato, mi sembra di averlo visto da qualche parte. Prendo la concordanza, torno indietro a guardare se c'è qualcosa di simile ed eccolo proprio qui. E poi eccolo di nuovo, qui, ed eccolo qui, dietro, e qua giù, e qua su. Poi lo faccio subito combaciare. So che è Dio finché regge il confronto scrittura con scrittura. Ecco come essa deve fare. Come costruire un edificio. Le pietre si devono adattare pietra con pietra. Ora, ieri sera abbiamo tenuto l'apertura del terzo suggello. Il primo era un cavallo bianco e il seguente era un cavallo rosso e in seguito un cavallo nero, e scopriamo che i cavalieri erano lo stesso cavaliere dall'inizio alla fine, e quello era l'anticristo all'inizio. Egli non aveva alcuna corona, ma dopo ne ricevette una, e dunque scopriamo che gli fu data una spada per togliere la pace dalla terra, e siamo venuti a sapere che l'ha fatto. Poi entrò con i dogmi del pagare, la chiesa col denaro, col pesare un centesimo per questo e due penny per quello, ma gli fu proibito di toccare l'olio e il vino, che era il poco che era rimasto. E poi abbiamo dato, ieri sera abbiamo smesso, con l'illustrazione di ciò che sono l'olio e il vino e quali effetti ebbero. E noi, forse è suonato un po' rude, ma io era esattamente la verità, vedete? Ora siamo rimasti su solo per alcuni momenti, ripassiamolo ora, e quindi siamo rimasti sulla potenza del vino, ciò che l'olio rappresentava allo spirito. Ora ritengo che tutti voi avete preso nota di tutto, lo troverete sul nastro se non l'avete annotato. E dove trovare le scritture che l'olio simboleggia sempre lo Spirito Santo, come le vergini stolte senza olio, le vergini avvedute con l'olio, che è lo Spirito Santo, e poi un tempo nei profeti e così via. Ed ora io, naturalmente, non cerco di tirar fuori ogni scrittura su ciò, e ci sono cose di cui non si può neanche parlare, ci vuole troppo tempo, ma cerco di sistemare qui con le scritture e così via abbastanza da dare alla gente, in modo che faccia loro sapere, vedano il quadro di ciò. Ma se vi sedeste con uno di quei suggelli, ebbene mai, potreste occupare i sermoni di ogni sera per un mese proprio su quel suggello e tuttavia non averlo nemmeno sfiorato, vedete, su uno di essi. Ed ecco quanto c'è in merito adesso, ma ne tocco i punti salienti, allora potete vedere di che si tratta. Ora, dato che l'olio simboleggiava lo Spirito Santo, troviamo quindi che l'olio e il vino sono connessi nell'adorazione, vedete? Sono sempre connessi nell'adorazione. E il vino, dicevo, come mi è stato dato, che il vino simboleggia che esso è la potenza della stimolazione tramite la rivelazione, vedete? E ciò avviene quando qualcosa è stato rivelato. Ciò dà stimolazione al credente, poiché è presentato tramite rivelazione, vedete? È qualcosa che Dio ha detto, è un mistero, non lo si può capire, vedete? E dopo un po' Dio scende, lo rivela e poi lo rivendica. Ricordate, se la verità viene rivelata, la verità viene anche rivendicata. Dio continuamente, non importa quanto potrebbe essere scaltra la persona, quanto potrebbe essere brillante nella sua mente, se Dio non sostiene quello che dice, allora c'è qualcosa che non va, vedete? Esatto, perché è la parola. Ora, quando Mosè andò là fuori sotto l'ispirazione di Dio, disse: vengano le mosche. Le mosche vennero, disse, vengano le rane vennero. Vedete, e se lui avesse detto vengano le mosche e non fossero venute, vedete, in quel caso lui non aveva parlato la parola del Signore, vedete, lui aveva solo parlato, aveva parlato la sua parola. Avrebbe potuto pensare che dovessero esserci delle mosche, ma là non sarebbero venute le mosche per niente, perché Dio non gli aveva detto così. E quando Dio vi dice qualcosa e dice vai a fare questo e io sarò con ciò, poiché questa è la mia parola, ed egli lo mostra nella Bibbia, allora Dio lo sostiene proprio. E se non è scritto nella Bibbia, Dio lo sostiene comunque, se è la parola di Dio, vedete? E poi se è al di fuori di ciò, viene rivelato ai profeti. Ci rendiamo tutti conto che i misteri di Dio sono resi noti ai profeti e soltanto a loro, vedete? Amos 3:7. Ora, la potenza della rivelazione porta stimolazione al credente, perché la potenza del vino naturale, è per stimolare, vedete? È per portare una stimolazione ad una persona che è tutta abbattuta, vedete? Vedete? Bene, quindi ora c'è una potenza di rivelazione della parola che dà al credente stimolazione di gioia, stimolazione di soddisfazione, la stimolazione che ciò è rivendicato, che ciò è dimostrato. Viene chiamato nella scrittura, visto che vogliamo riferirci a ciò, quale vino nuovo. Ci riferiamo sempre così a ciò come questi sono ebri di vino nuovo, vedete? Benissimo, vero? Vino spirituale, penso sarebbe l'interpretazione migliore, sarebbe sul vino spirituale. Come il vino naturale si rivela in potenza stimolante, così fa il vino nuovo quando rivela la parola di Dio che è spirito. Oh, ora c'è, quello è, vedete, la parola stessa è spirito, lo credete? Leggiamolo, San Giovanni 6, solo, sì, allora voi, poi non direte, ora l'ha detto qualcuno, vediamo chi lo disse, e allora sapremo se è la verità o meno. San Giovanni al sesto capitolo e al sesto capitolo e credo sia il 63° versetto. Bene, penso sia questo. Sì. Lo spirito è quel che vivifica. La carne non giova nulla. Le parole che io vi ragiono sono spirito e vita. La parola stessa è spirito, essa è spirito in forma di parola. E allora, vedete, quando essa è vivificata o portata alla vita, lo spirito della parola inizia ad operare e agisce. Vedete? Poiché quel... Ora, guardate qui, un pensiero deve essere un pensiero prima di poter essere una parola, e quando poi un pensiero è presentato, è una parola. Ora, questo è il pensiero di Dio che egli ha messo dentro la parola, e quando allora lo riceviamo da lui, esso diventa una parola. Dio rivelò a Mosè cosa fare. Mosè lo parlò e ciò avvenne, vedete? È così, quando viene veramente da Dio. Ora scopriamo che esso stimola e dà gioia, poiché è la parola di Dio. E il vino nuovo stimola il quando esso rivela la parola. Poi, a volte reca gioia oltre misura. Noi lo abbiamo esaminato, che reca tale gioia che si viene inondati. Ora, so che c'è molto fanatismo e le persone si comportano in un certo modo. So che a volte lo fanno mentre la musica fa saltellare ogni cosa simile. E so che va bene, e anch'io, io lo credo. Però ho visto persone nel tempo, finché la musica suonava, ognuno saltellava. E gridava, ma quando la musica si fermava, ciò si fermava. Vedete, credo, quello va bene per quanto mi concerne, vedete, finché la gente vive rettamente. Ma ora cosa iniziata a portare la parola? Ora, ecco la cosa che porta davvero vita, è la parola e ciò reca gioia della stimolazione del vino nuovo, vedete? Sì, ed ecco cosa ci fu a Pentecoste. Quando la parola fu rivendicata. Ora guardate, Ora Gesù disse loro, Luca 24:49, ecco io mando la promessa del Padre mio su di voi, ma voi salite a Gerusalemme e aspettate finché. Qual era la promessa del Padre? Gioele 2:28. Ebbene, troviamo che egli verserà lo Spirito. In Isaia 28:19, come ci sarebbero state labbra balbuzienti altre lingue e tutte queste cose? Essi andarono lassù e come lo abbiamo esaminato, forse uno disse, bene, credo che abbiamo aspettato abbastanza a lungo, accettiamolo per fede. Quella era una buona dottrina battista, ma non funzionò con quei fratelli. Così allora, ad un tratto, dovette diventare una realtà e aspettarono per il loro ministero che la parola fosse rivendicata e quando venite a cercare lo Spirito Santo, fate lo stesso. Sì, potete accettare per fede. Dovete accettare Cristo per fede. Questo è esattamente giusto. E voi accettate lo Spirito Santo per fede. Però poi lasciate che lo Spirito Santo venga e dia la circoncisione come testimonianza che egli ha accettato la vostra fede, vedete? Allora, vedete, Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Però Dio gli diede il segno della circoncisione come conferma che egli aveva accettato la sua fede. Quindi quella è la stessa cosa che dobbiamo fare noi. Dobbiamo continuare ad aspettare lo Spirito Santo finché qualcosa viene fatto. Non necessariamente perché abbiamo parlato in lingue, non perché abbiamo danzato o siamo stati emotivi, abbiamo gridato, finché saremo cambiati, finché sarà davvero accaduto qualcosa. Non importa in che forma viene, basta che accada davvero. Ecco la cosa principale. Vedete? E credo che il parlare in lingua e tutte queste altre cose vadano benissimo, ma quello in se stesso non funzionerà, e lo sapete che non funzionerà, così non lo compie. Ho visto streghe parlare in lingue, ho visto maghi parlare in lingua e danzare nello spirito, certo, dispongono una matita ed essa scrive lingue sconosciute e qualcuno lo interpreta, proprio così, e dice il vero, proprio così, scriveva esattamente quello che sarebbe avvenuto. E avveniva esattamente in quel modo. Vederli gettare polvere sulla loro testa, tagliarsi coi coltelli e coprirsi ovunque con il sangue di una bestia selvaggia o qualcosa di simile e certo, vedete, e invocano il diavolo. Così, vedete, quello non fa. Il parlare in lingue non lo compie. Anche se parlassi in lingue degli uomini e degli angeli e non ho carità, ciò non mi giova nulla, vedete, benché potessi farlo, vedete? Così, quelle cose non significano che avete lo Spirito Santo. Ma quando egli, la persona, l'immortale Spirito di Cristo diviene il vostro personale Salvatore e vi trasforma e pone i vostri occhi proprio direttamente al Calvario e a questa parola, qualcosa è accaduto. Sì, Signore, qualcosa è avvenuto. Nessuno dovrà parlarvi in merito, lo saprete quando avverrà. E il vino nuovo quando porta a rivelazione, allora ciò è rivelato. Ed ecco come era Pentecoste. Sapevano che doveva essere versato su di loro uno spirito e aspettarono finché questo avvenne. E quando avvenne la rivendicazione della rivelazione, allora la stimolazione fu su di loro. Lo fecero di certo. Si infuocarono anche loro. Uscirono per le strade quando avevano avuto paura e avevano chiuso le porte e uscirono per le strade quando avevano avuto paura di un gruppo di persone di predicare loro il Vangelo. Proprio così, vedete, era avvenuto qualcosa poiché la vera parola della promessa fu rivendicata. Fermiamoci qui ora un minuto. Se quello portò a quegli uomini una cosa tanto certa che loro, quasi tutti loro, suggellarono la propria testimonianza con il proprio sangue. Non importa cosa si faceva avanti, finché vissero, non l'hanno più dimenticata. essa rimase là, perché era la vera parola di promessa rivendicata. La rivelazione divenne rivendicata e morirono suggellando la loro testimonianza con il loro stesso sangue. Ora guardate la promessa degli ultimi giorni, e qui noi la vediamo rivendicata proprio davanti a noi, la presente venuta dello Spirito Santo e le opere che egli doveva fare, e lo troviamo proprio in mezzo a noi, vedete? Oh, dovremmo, oh my, come possiamo sentire? Amico, ti dico che qualcosa avviene quando il reale, vero, sincero, credente, predestinato, quando quella luce batte su quel seme, qualcosa sgorga nuova vita. Quella piccola donna al pozzo, quando quei sacerdoti eruditi avevano detto: beh, è il diavolo, è un indovino, egli predice a quella gente il loro avvenire, ed egli è un diavolo. Ma quando quella piccola donna, con quel seme predestinato, pensate ora che non sia esatto? Ma Gesù disse: nessuno può venire tranne che il Padre mio lo attiri, e tutto quello che il Padre mi ha dato verrà. Ed egli, e l'anticristo negli ultimi giorni, sarà capace. Quello spirito anticristo che studiamo nel denominazionalismo e ha dimostrato che il denominazionalismo è anticristo. Ora, proseguendo, chiunque potrebbe andarsene così da qui. Lui, c'è qualcosa che non va e che crede ancora che il sistema denominazionale non è anticristo. Quando è assolutamente dimostrato dalla storia, da tutto quello che c'è, tramite la Bibbia di Dio e ogni altra cosa, che è anticristo, e Roma ne è a capo, e le chiese figlie seguono proprio, ed entrambe saranno gettate nell'inferno. Proprio così. Così noi vediamo questa cosa, l'anticristo, il suo spirito. E il giorno in cui viviamo, ebbene, dovrebbe portarci gioia indicibile e piena di gloria. Quella piccola donna, non appena quello la colpì, mai, il seme scaturì. Ora ricordate, la Bibbia dice che nell'ultimo giorno, che questo anticristo avrebbe sedotto l'intero mondo. Ci sarebbe solo un piccolo numero i cui nomi furono messi sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. E quando quella vera rivendicazione della verità rivelata della parola di Dio colpisce quel cuore, lui troverà l'acqua ed uscirà là con lo Spirito Santo più forte che può. E non potete fermarlo dal farlo, perché la vita nuova si è fatta strada dentro. Parlava ad una persona non molto tempo fa che cercava di dibattere con me e diceva: non si vergogna di dire che Dio ha creato i cieli e la terra in 3 giorni, ovvero in 6 giorni? Dissi: è ciò che la Bibbia ha detto. Disse: bene, abbiamo l'evidenza e possiamo dimostrare che il mondo è vecchio di milioni di anni. Dissi: quello non ha niente a che fare con ciò. In Genesi 1:1 essa ha detto: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Punto. Questo è tutto, vedi? Ora, il mondo era in forma e vuoto, e dissi: credo che ogni seme giaceva proprio là, da qualche altra civiltà o qualcosa del genere. E appena fu tolta l'acqua e la luce lo raggiunse, ecco salire gli alberi d'ogni cosa. E la stessa cosa è con un essere umano, è un simbolo. Quando tutta la foschia è stata tolta via e la verità rivelata, quel seme reale giace là, è ancora germinato. E la luce del Vangelo può raggiungerlo tramite una vera conferma della parola. Esso vivrà, in esso c'è vita, esso crederà. Al di fuori di ciò non può vivere, non ha alcuna vita in esso. Quei nomi che furono messi sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo si faranno avanti così sicuro quanto qualsiasi altra cosa. Ed ecco perché Gesù siede proprio là e aspetta con la sua opera mediatrice fino a quell'ultimo seme, ed egli saprà esattamente quando lo raggiunge. Come il dottor Lee Way, penso si trovi ancora nella riunione da qualche parte, Non l'ho visto per giorni, non credo di averlo visto. È qui, bene. L'altro giorno mi ha inviato questo foglietto su ciò che disse Ireneo. Ebbene, ho scelto Ireneo da lungo tempo per essere l'angelo dell'epoca in cui era. Ma lui disse, quando quell'ultimo membro del corpo sarà entrato in quest'ultima epoca, la cosa sarebbe stata rivelata in quel tempo. Ed eccola, è esattamente giusto, vedete? Ci troviamo nel giorno. Va bene, dunque, i pentecostali ebbero più che gioia. Furono davvero stimolati. Penso che lo faccia chiunque. Prendiamolo un momento, pensiamo a Davide. Anche lui venne completamente stimolato. Disse, la mia coppa trabocca. Credo che lui ebbe davvero un grande evento nella sua vita. Che cosa causò che lo facesse? Quando era nello spirito, poiché lui era un profeta. Sappiamo che lo era. Lo ha detto la Bibbia? Il profeta Davide. Ora, perché lui era profeta e si trovò nello spirito e vide la resurrezione. Se vi piacesse leggerlo, si trova nel Salmo 16, 8 a 11. Egli disse, inoltre la mia carne si era rallegrata, mai. Io riposo nella speranza, poiché tu non lascerai la mia anima nell'inferno, neppure permetterai che il tuo santo veda la corruzione. E vi dico che la sua coppa iniziò a traboccare poiché lo vide. Non importa cosa venisse. Oh, lui vide la resurrezione e fu davvero, e la sua coppa traboccò. Ancora, Davide ebbe un'altra coppa traboccante in Seconda Samuele, visto che avete tirato fuori le ematite. Seconda Samuele 6:14. C'era stato un periodo di siccità. Avevano preso l'arca. Il nemico era venuto e aveva preso l'arca del Signore e l'avevano fatta scendere e l'avevano posta davanti a Dagon. E Dagon cadde sopra la sua faccia e la portarono in un'altra città e scoppiarono piaghe. Quella fu la cosa più scottante che abbiano mai avuto per le mani laggiù. E non potevano sbarazzarsene perché era fuori dal suo posto. Ora, quando la misero sul carro di buoi e iniziarono a fare marcia indietro, e quando Davide vide arrivare l'arca, sapete cosa fece? Lui divenne così pieno e la sua coppa iniziò a traboccare, la stimolazione. Quando vide la parola che era rivelata ritornare di nuovo in Israele, lui danzò nello spirito, tutto intorno in quel modo, sì, la sua coppa iniziò a traboccare, vedete? Perché lui vide la parola che ritornava. E penso che farebbe stimolare un po' chiunque quando si vede dopo tutti questi anni e poi la vera parola venire suscitata e rivendicata tramite la promessa che ciò sarebbe accaduto. Che tempo! Leggiamo ora. Io inizio a parlare di tutto, non arriverò a questo e vi terrò qui fino alle 10:30. Vi ho fatti uscire presto ieri sera, quindi dovrei tenervi qui un bel po' di tempo stasera. Sì, no, stavo solo scherzando, vedete, vogliamo proprio solo come il Signore guiderà. Ora! E quando egli ebbe aperto il quarto suggello, io udii la voce del quarto animale che diceva, vieni, vedi. Ora, quando l'agnello ebbe aperto il quarto suggello, fermiamoci là ora, il quarto suggello, ora. Chi lo ha aperto? L'agnello. Qualcun altro era degno? Nessun altro poteva farlo. No, l'agnello ha aperto il quarto suggello. E il quarto animale, la creatura vivente simile a un'aquila, disse a Giovanni, vieni e vedi ciò che è il quarto mistero del piano della redenzione. Ha tenuto nascosto in questo libro, poiché l'agnello lo stava aprendo. In altre parole, questo è quanto stava dicendo. C'è un quarto mistero qui, te l'ho mostrato in simbolo. Ora, Giovanni, non so se lo hai capito o meno. Tuttavia, lui scrisse quel che vide, però era un mistero. Così lui scrisse quello che vide. L'agnello stava spezzando i suggelli, eppure Dio non aveva intenzione di rivelare ciò. Fu lasciato per gli ultimi giorni, vedete? Ora, abbiamo preso i simboli e l'abbiamo investigato, e a volte l'abbiamo fatto molto bene, vedete? Ma sappiamo che ciò è proprio continuato. Ma ora, negli ultimi giorni, possiamo guardare indietro e vedere dove ciò è avvenuto. E quello deve essere fatto, quello, alla fine dell'epoca della Chiesa, appena prima del rapimento. Come può qualcuno dire che la Chiesa passa la tribolazione? Non lo so. Ma per cosa deve passare la tribolazione quando essa non ha alcun peccato? Voglio dire, non intendo dire la Chiesa. La Chiesa passerà la tribolazione, ma io parlo della sposa. La sposa no, non ha fatto alcun peccato contro di essa. È stata sbiancata e non c'è neanche non c'è neanche odore di ciò e non rimane nulla. Sono perfetti davanti a Dio. Quindi di cosa li purifica una tribolazione? Ma gli altri lo faranno. La Chiesa attraversa la tribolazione, ma non la sposa. Ora guardiamo proprio ogni genere di simbolo, ora, come la Chiesa. Noè, il simbolo di quel rimanente, si addentrò nel peccato, vedete? Ora, essi ci passarono sopra, ma Enoch se ne andò prima. Quello era il simbolo dei santi che sarebbero entrati e prima del periodo della tribolazione. Ora, troviamo questo agnello aprì il suggello. Ora, il primo animale che troviamo. Se avete notato, il primo animale era un leone, una creatura vivente. L'abbiamo trovato nel libro delle epoche della Chiesa. E poi il secondo animale, credo, aveva la faccia di un bue o un vitello. E il terzo animale aveva la faccia di uomo. Ma il quarto animale aveva il volto di un'aquila. Ora, quello è esattamente come li abbiamo presi, alternandosi esattamente in quel modo. Ed è esattamente come furono messi anche qui nel libro. E poi, come un grande insegnante, una volta in Florida, che insegnava dicendo che il libro degli Atti era un'opera di supporto per la Chiesa. La Chiesa fu fondata nei quattro Vangeli. E troviamo al contrario di quello, che sono i quattro Vangeli che custodiscono il libro degli Atti. È da questi quattro Vangeli che è scritto il libro degli Atti, gli Atti dello Spirito Santo negli Apostoli. E troviamo là nel libro che quelle guardie erano poste là vigilando a est, a nord, a ovest e a sud. Vi ricordate come l'abbiamo disegnato qui? E come ogni cosa si poneva meravigliosamente e perfettamente al suo posto. Ora, voglio che notiate, disse, vieni e vedi. Giovanni, voglio che ora notiate di nuovo prima di questo. Ora, questo qui è l'ultimo dei cavalieri che rivela l'operare dell'Anticristo. Domani sera arriva alle anime sotto l'altare, la sera seguente i giudizi, la sera seguente la partenza della fine dell'epoca, la fine del tempo di tutte le cose, vedete? Quando lei viene portata in alto, perciò proprio in quel settimo suggello là, riversa le coppe e ogni altra cosa viene riversata. Ciò che esse sono, non lo so. Notate, però ora, qui su questo, troviamo che questo individuo qui è un'aquila, quest'uomo che, o questa creatura vivente che esce qui ora. Ossia, in altre parole, ci sono quattro diverse epoche di ciò. Ci fu un'epoca del leone, e troviamo che questa è la quarta epoca. E lui disse, vieni e vedi il quarto mistero del libro della redenzione che è stato nascosto in questo libro. Vieni e vedi. E Giovanni andò a vedere e vide un cavallo pallido e, di nuovo, lo stesso cavaliere sopra questo cavallo pallido. Ora lui ha un nome chiamato Morte. Notate ora, nessuno degli altri cavalieri, nessuno degli altri cavalli, né da nessun tempo in cui questo cavaliere abbia mai cavalcato l'oro, non lo ebbero. Quell'uomo non aveva alcun nome. Ora però è chiamato Morte. Ciò non è menzionato, vedete? Ora lui è rivelato ciò che lui è. È morte. Ebbene, come potremo dilungarci su quello per un sermone e renderlo davvero chiaro? Ma ogni cosa che è anti, che è contro il vero, deve essere morte, poiché ci sono soltanto due soggetti, e cioè vita e morte. E quello dimostra che la rivelazione dello Spirito Santo di questo, in questo giorno, è esattamente la verità. L'anti è morte, perché la parola, come vedremo qui più tardi, è vita, vedete? E quest'uomo è chiamato Morte. Ora, di questo cavaliere non si fa menzione le altre volte, ma dopo, ora viene menzionato che lui è chiamato Morte. Ma sotto la rivelazione del leone, osservate ora, voglio leggere questo accuratamente ora, così da essere sicuro. Lo ha notato il passo, si trova qui. Questo non fu rivelato sotto la rivelazione dell'epoca del leone o della prima epoca, l'epoca primitiva. L'epoca seguente era l'epoca del bue, la quale è l'epoca oscura, il Medioevo. Non fu rivelato per ciò che esso era. Questo non fu rivelato neanche all'animale simile all'uomo della sapienza che rappresentò i riformatori, Lutero e Wesley e così via. Ma nell'epoca dell'aquila, l'ultima epoca, l'epoca profetica in cui deve scaturire l'espressione profetica, vedete, a cui i segreti giungono sempre. Ecco ora dove noi ci dilungheremo un po' su questo stasera, in modo che lo comprendiate pienamente. Ora, la maggior parte delle volte vi accorgete che questi, non parlo soltanto a questo gruppo qui, questi nastri vanno dappertutto, vedete? E devo chiarirlo, poiché qualcuno prenderà un nastro e poi, se non prendono gli altri, si ritrovano tutti in difficoltà, vedete? Dio ha promesso questo, vedete, per questo giorno, per l'ultima conclusione di tutte queste diverse cose che sono successe e che sono state confuse. Abbiamo avuto vestiti di Elia, abbiamo avuto mantelli di Elia, oh, ci sono state persone che sono John Alexander Duvi, è seppellito lassù, avvolto in un mantello, diceva di essere Eliseo, e abbiamo avuto ogni genere di cose simili. Che cos'è dunque? È solo per portare via una verità che sta per essere presentata. Vedete? Ci furono falsi cristi prima del tempo di Gesù, vedete? Lo fanno sempre. È Satana che fa uscire una contraffazione per scombussolare le menti e la fede delle persone prima che la cosa accada realmente. Questo è tutto. Gamaliel quel giorno non disse la stessa cosa ai giudei? Disse, non ci fu un uomo che si levò e professò d'essere questo? E ne portò 400 fuori nel deserto. Essi perirono e così via. Disse, ogni tralcio che il mio Padre Celeste non ha piantato, disse Gesù, sarà sradicato. Gamaliel disse, lasciateli stare. Se essi, se non è da Dio, non andrà ciò in rovina? Ma se è da Dio, vi troverete a combattere contro Dio. Quell'uomo usò sapienza. Lui era un insegnante. Ora notate, ora, per concludere tutti questi misteri, Dio ha promesso che sarebbe sorto un Eliseo genuino, un uomo unto con quello spirito e l'avrebbe rivelato. Egli lo promise in Malachia 4. E ho ricevuto biglietti e lettere che dicono che non è così, ma mi piacerebbe parlare a quella persona, vedete? Ebbene, non potete negarlo. Ogni buon vero teologo sa che deve essere la verità, che lo stanno aspettando. Ma è allo stesso modo in cui passarono da Giovanni, il precursore della prima volta di Cristo. Ebbene, essi non lo riconobbero perché erano profetizzate cose così grandi di lui. Ebbene, lui doveva abbassare tutti i luoghi alti e innalzare tutti i luoghi bassi, spianare tutti i luoghi scabrosi. E, oh, lui, i profeti, Isaia 712 anni prima della sua nascita e Malachia 400 anni prima che lui venisse sulla scena, tutti costoro profetizzarono di lui. E loro aspettavano che dal cielo si abbassasse un corridoio e questo profeta uscisse direttamente da Dio col bastone in mano. E cosa avvenne? Un uomo che poi non poteva neanche mostrare una tessera d'associazione, non poteva mostrare alcuna credenziale, se ne stava là nel deserto senza neanche una normale istruzione scolastica. Ci viene detto dagli storici che se ne andò nel deserto quando aveva 9 anni, dopo la morte di suo padre e di sua madre, e fu cresciuto là fuori. Il suo compito era troppo importante per perdere tempo con qualche seminario. Egli doveva annunciare il Messia. Dio non potrebbe usare un uomo tutto pieno di teologia. Non può farlo, perché tornerà sempre indietro, cioè alla sua linea di apprendimento. Lui ritorna a quello, così se lui va a vedere qualcosa, cerca di tornare a quello che gli insegnanti avevano detto. È meglio se vi tenete lontani da quelle cose e credete a Dio. E troviamo che lo mancarono, perfino gli apostoli che stavano là lo mancarono. Ebbene, dicevano, perché la scrittura dice, gli scribi dice che Elia, egli disse bene, egli è già venuto e non l'avete riconosciuto. Ed ecco dove prendo ad esempio la resurrezione o il rapimento. Passerà il loro. So che suona strano, ma forse dopo, questa sera ne saprete un po' di più, se piace al Signore. Proprio come sarà, vedete? Sarà così segreto. Nessuno quasi ne saprà niente in merito. Il mondo penserà, continuerà proprio come ha sempre fatto, vedete? E ecco come egli lo compie sempre. Sapete, dubito che un 90% delle persone sulla terra seppe mai che Gesù Cristo era qui quando venne. Sapete, quando Elia profetizzò, dubito che ci fosse qualcuno che sapesse che lui era il... sapessero che c'era una persona strana lassù, un vecchio fanatico. Ma loro lo odiavano, certo. Lui era quel che chiamavano il tipo strano. E penso che ogni cristiano nato di nuovo è proprio un tipo strano per il mondo, poiché siete stati cambiati, siete di un altro mondo, il vostro spirito viene dall'altra parte dell'abisso. E questa cosa qui è un tale pasticcio, quindi se non siete diversi, c'è qualcosa di errato. Siete ancora troppo legati alla terra, dovreste avere una mente celeste e il cielo vive tramite la parola. Ora, notiamo che questa grande cosa ha avuto luogo. Ora, crediamo che deve esserci una venuta del vero spirito di Eliseo. È stato predetto che sarebbe avvenuto, vedete? E dobbiamo ricordarci che verrà qui nella sua stagione e tempo. Noi forse ne stiamo ponendo il fondamento ora e non sarà alcuna organizzazione. Io non sono d'accordo con un mio buon amico su ciò. Lui dice che sarà un gruppo di persone. Voglio che me lo mostriate tramite la scrittura. Dio, l'immutabile Dio, non cambia mai i suoi piani. Se lo fa, non è Dio, proprio così, poiché è un mortale e conosce come me e commette errori. Dio non ha mai cambiato il suo piano sin dallo stesso tempo nel giardino dell'Eden. Egli fece un piano per la redenzione, quello fu il sangue. E noi abbiamo provato l'istruzione, abbiamo provato la dittatura, abbiamo provato la psicologia, abbiamo provato il denominazionalismo, abbiamo provato ogni cosa per spingere insieme ognuno, ossia amare tutti insieme ogni altra cosa. Non c'è altro luogo di comunione se non sotto il sangue finora, il solo terreno su cui Dio incontra l'uomo. Dio tratta sempre con un solo individuo. Due uomini hanno due idee. Non ci sono mai stati due profeti maggiori sulla terra a profetizzare allo stesso tempo. Guardate in passato e vedete se ci furono. No, Signore, sarebbe troppo scompigliato. Egli deve prendere un uomo completamente arreso e si serve di quella persona. Egli va in cerca di quella persona. Ma ce ne sarà uno, prima o poi, qualcuno che lo ascolterà parola per parola. Non importa cosa dice chiunque altro, non si muoveranno mai da ciò. E così aspetteranno il così dice il Signore e poi non si muoverà fino ad allora. Sarà debitamente rivendicato. Voi, ora, il mondo esterno lo odierà, ma il seme eletto, il seme predestinato, come c'era ai giorni di Gesù, quando quel la luce viene proiettata, quel seme verrà alla vita, così. Essi la riconosceranno, la capiranno. Voi non dovete dire una parola su ciò. Lei disse, Signore, io vedo che tu sei profeta. So che quando il Messia viene, egli è tenuto. Egli disse, io son desso. Oh, quello fu sufficiente. Lei non dovette rimanere tutta la sera e rimanere la sera seguente. Lei lo ricevette proprio allora. Si mise in cammino. Stava dicendo a loro di ciò. Ricordate ora. Ora, nella prima epoca, era un'epoca del leone. Quello era il leone della tribù di Giuda, Cristo. Quell'epoca prese la sua influenza di vita, cioè il primo animale, che significa potenza, che rispose tramite voce umana. L'epoca seguente fu l'epoca del bue, ossia l'epoca del cavaliere sul cavallo scuro. Vedete? Ora, la ragione per cui questa prima epoca fu un'epoca bianca fu che, come ho sempre sentito dire a persone, che quel primo cavaliere, il bianco, era la potenza della Chiesa che andò avanti a conquistare, e abbiamo scoperto che gli fu data una corona che era quello, era la Chiesa. Ma in che direzione gli andò? Andò a Roma. Ecco dove andò. Lui ricevette la sua corona. Ora, la seconda epoca fu un cavaliere sul cavallo rosso, che fu l'epoca oscura. E ora l'epoca seguente fu l'uomo dell'epoca, che fu il cavaliere sul cavallo nero. E lui fu l'epoca dei riformatori, vedete? Quando la voce che parlò. Ora, il cavaliere sul cavallo nero, quello era l'anticristo. Cristo, ma colui che parlava in quell'epoca era rappresentato dall'uomo, e cioè la sapienza, intelligente, scaltro, vedete? Ed essi non lo capirono, vedete? Non si chiamò, non gli fu dato un nome, vedete? Si disse solo che andò avanti. Però ora, quando si fa avanti l'epoca dell'aquila, cioè colui che Dio paragona sempre i suoi profeti ad aquile, e gli chiama se stesso aquila, l'aquila va tanto in alto che non c'è altro che possa eguagliarla. Non solo si trova lassù, ma è formata per quella posizione. Quando arriva lassù, può vedere dove si trova. Ci sono delle persone che salgono là e non riescono a vedere dove si trovano. Così non serve a niente arrivare lassù. Ma se voi, ma lasciate che una cornacchia prova a volare assieme ad un'aquila, o un falco, o l'uno o l'altro, si disintegrerebbe. Deve essere pressurizzato per il posto in cui va. Ecco il problema oggi. Alcuni di noi non sono pressurizzati. Esplodiamo troppo in fretta, vedete, quando saltiamo. Ma dobbiamo essere pressurizzati. Quando arrivate lassù ed avete la vista acuta dell'aquila per vedere quel che sta arrivando e sapere cosa fare. Ora, l'epoca dell'aquila lo rivela. Ora scopriamo che l'epoca dell'aquila fu promessa in Apocalisse 10:7 e in Malachia 1:4. Ciò sarebbe stato negli ultimi giorni, vedete? Proprio così, che ciò sarebbe stato qui.
Now,
Va bene, notate. Ora, questo tizio, scopriamo che lui cavalca un cavallo pallido. Pallido, oh my. Dopo, notiamo dopo, 68 milioni di protestanti, come abbiamo preso ieri sera dalla gloriosa riforma di Smucker del martirologio di Roma. Troviamo che è stato tenuto il conto fino al 1500, credo fosse, o l'800, ora non ricordo esattamente, ma ce ne furono 68 milioni messi a morte per aver protestato contro la prima chiesa romana. Roma, non c'è da meravigliarsi che poté impersonarsi nel nome personificato di chiamato morte. Egli lo fu di certo. Ora Dio solo sa quanti ne indusse a morire spiritualmente tramite il suo insegnamento anti-Bibbia, anti-parola. Questi è colui che passò a fil di spada 68 milioni e li uccise e probabilmente letteralmente morirono a miliardi col suo falso insegnamento. Non c'è da meravigliarsi che poté prendere il nome di morte. Vedete il cavaliere? All'inizio, come anticristo, era morte da principio, però allora era innocuo. Poi ricevette una corona, una triplice corona, e quando lo fece, allora si unì. Satana unì la sua chiesa allo Stato, poiché poi governò entrambi. L'anticristo era Satana in forma d'uomo. E poi, credo che sia anche San Matteo, il quarto capitolo, ce lo dice. Satana portò Gesù, nostro Signore, in alto e gli mostrò i regni del mondo, tutti in un momento, e la loro gloria. E glieli offrì e disse, essi erano suoi. Così vedete, quindi, se lui ha potuto unire il suo Stato e la Chiesa insieme, allora il cavaliere sul cavallo rosso poté cavalcare, certamente, vedete? Davvero. Ora, poi scopriamo qui il suo mistero nella sua Chiesa e lo Stato. La quarta fase del suo ministero, lui è chiamato la bestia. Prima è chiamato l'anticristo, vedete? Poi è chiamato il falso profeta ed è chiamato la bestia. Qui ora lo troviamo che viene chiamato come la bestia. Ora, voglio che notiate che è dopo il quarto cavallo. E in questo quarto cavallo, se noterete, tutto il primo era bianco e poi il seguente era rosso e il seguente era nero e il quarto in esso erano rappresentati tutti questi altri tre, perché il pallido è rosso e bianco e così mescolati assieme, vedete? Egli, ciò era tutto mescolato in questo cavallo, vedete? E là lui diventa il quattro, ovvero in realtà i tre in uno, e fu tutto mescolato in quell'unica cosa. Ora, voglio che notiate loro quattro. Notate che il quattro è fuori bersaglio nelle matematiche spirituali. Dio è nei tre, questo è quattro, lui qui è nel quattro. Primo anticristo bianco, secondo falso profeta rosso, terzo vicario dei cieli e terra e purgatorio nero, quarto la bestia a cavallo pallido, Satana cacciato fuori dal cielo. Volete leggerlo? Apocalisse 12, 13. Satana viene scacciato dal cielo. Poi in Apocalisse 13, 1, 8, lui viene incarnato nella persona della bestia. Egli prima è l'anticristo, solo un insegnamento chiamato Nicolaita, poi diventa da quello un falso profeta. Se è un anticristo, anticristo è contro. Ogni cosa che è contraria alla parola di Dio è contro Dio, perché la parola è Dio. Nel principio era la parola, e la parola era appo Dio, e la parola è stata fatta carne, Cristo, ed è abitata fra noi. Ed ora egli è contro la parola, quindi è anticristo. Ma uno spirito non può essere incoronato. Ecco il motivo per cui non ricevette una corona, solo un arco senza frecce. E allora quando viene il tempo del coronamento, allora diventa il falso profeta del suo insegnamento anticristo. Lo afferrate? poi riceve una spada perché unisce insieme i suoi poteri. Allora non deve chiedere a nessuno. È il governatore dello Stato e governatore del cielo. Riceve una triplice corona. Si crea un'idea chiamata purgatorio, dove se qualcuno di loro fosse morto in passato e avendo del denaro avesse potuto pagare per farlo uscire, costui avrebbe potuto pregare per farlo uscire, perché ha il potere di poterlo fare. È un vicario, certamente lo è. Prende il posto di Dio sulla terra. Non può essere più chiaro di così. Lo troviamo. Continuiamo a scendere attraverso la Bibbia e contiamo i numeri della sua cifra e ogni altra cosa. Qui lui è proprio qui dietro nel numero 4, non il numero 3. Il numero 4, vedete? Andiamo ora a Apocalisse 12. Leggiamo un po' di questo, perché noi abbiamo tempo di farlo. E leggiamo Apocalisse al 12 capitolo e il 13 versetto. E nella stessa ora ci fu un grande terremoto. No, ho preso il passo sbagliato. Il 13. E quando il dragone vide che egli era stato gettato fuori in terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figliuolo maschio. Ora, vedete, lui è stato gettato fuori dalla terra e diventa incarnato come lo spirito anticristo divenne incarnato in un uomo. Quell'uomo cambia da una cosa a un'altra, da spirito anticristo a falso profeta, e poi la bestia entra in lui. Esattamente come cresce la Chiesa. La sua Chiesa è andata da anticristo a falso profeta e nella grande epoca a venire la bestia che deve sorgere. Così la Chiesa viene nello stesso modo attraverso giustificazione, santificazione e il battesimo dello Spirito Santo e Cristo nel popolo. Esattamente. E lui quassù è diventato la prefigurazione di esso. Vedete, il simbolo di ciò piuttosto. Eccolo là, proprio esattamente, è lui, viene scacciato dal cielo. Ora troviamo in Apocalisse 13:1-8, ed io mi fermai in sulle rene del mare e vidi salire una bestia. Ora qui è il 12, dove fu scacciato fuori. Osservate ora. Vidi salir dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e in su le sue corna 10 diademi, e in su la sua testa un nome di bestemmia. E la bestia che io vidi era simigliante ad un pardo, e i suoi piedi... Oh, se ora avessimo tempo, occuperemmo il resto della notte proprio su quei simboli lì e mostrare, riportandolo proprio direttamente a lui. Qualcuno, quasi tutti voi, sapete dalle altre lezioni. Erano piedi d'orso e la sua bocca di un leone, e il dragone le diede la sua potenza, trono e potestà. Satana incarnato, vedete? Ed io vidi una delle sue teste come ferita a morte, e continua a proseguire, mentre avanziamo, se volete, quando avete l'occasione di continuare a leggere. No, leggiamo un po'. Ed io vidi una delle sue teste come ferita, morte, ma la sua piaga mortale fu sanata, e tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia. Osservate, non tenete mai d'occhio il comunismo. Esso non è altro che uno strumento che tiene un ruolo nelle mani di Dio per aiutarvi un giorno ad arrivare a vendicare il sangue, come vedremo domani sera, vedete? E adorarono il dragone. Chi era il dragone? Satana, esatto, il dragone rosso. Benissimo, che aveva dato la potestà alla bestia, da dove lui riceve il suo potere, vedete? Adorarono ancora la bestia, dicendo: chi è simile alla bestia? E chi può guerreggiare con lei? E le fu data bocca parlante cose grandi di bestemmie, e le fu data potestà di durare 42 mesi. Ed ella perse la sua bocca in bestemmia contro a Dio. Eccovi, vedete? Benissimo, da bestemmiare il suo nome, gli danno un titolo, il suo tabernacolo, che è il luogo in cui dimora lo Spirito Santo, per farne un luogo a Roma, la città del Vaticano. Potete continuare di seguito, e quelli che abitano nel cielo, li rese bestemmia col dire che erano intercessori. E le fu dato di far guerra ai santi, e lo fece, e di vincerli, lo fece. Li bruciò sul rogo, li dette in pasto ai leoni e li uccise in ogni modo possibile. E le fu data parimente podestà sopra ogni tribù, lingue e nazioni. Ciò non divenne mai in quel modo a Roma fino a quando la Roma pagana fu convertita nella Roma papale e il potere cattolico ricoprì il mondo e fece la Chiesa cattolica universale. E tutti gli abitanti della terra l'adoreranno, i cui nomi non sono scritti nel libro. Non toccare il mio olio e il vino. Vedete? E tutti gli abitanti della terra l'adoreranno, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello che è stato ucciso dalla fondazione del mondo. Se qualcuno ha orecchio, ascolti. Se qualcuno mena in cattività, andrà in cattività. Se alcuni uccide con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Qui è la pazienza e fede dei santi. Ora, ieri sera lo abbiamo visto che veniva con la sua grande spada per uccidere. Scopriamo che anche lui viene ucciso con la spada della parola, la spada affilata a doppio taglio della parola di Dio lo uccide, lo abbatte del tutto. Aspettate finché quei sette tuoni metteranno le loro voci a quel gruppo che può veramente ricevere la parola di Dio e a quel punto possederla. Essa spartirà e taglierà e loro possono chiudere i cieli, possono chiudere questo, fare quello, qualsiasi cosa vogliano. Gloria! Lui sarà ucciso tramite la parola che procede dalla sua bocca, che è più affilata di una spada a doppio taglio. Essi potrebbero chiamare 100 miliardi di tonnellate di mosche se volessero. Amen. Qualsiasi cosa dicano accadrà, poiché è la parola di Dio che viene dalla bocca di Dio. Sì, amen. Dio sempre esse la sua parola, ma per farlo operare egli usa sempre l'uomo. Quelle mosche laggiù in Egitto avrebbe potuto chiamarle Dio, ma egli disse: Mosè, quello è compito tuo, ti dirò cosa fare e tu va a farlo. Lo fece appieno. Vedete, egli avrebbe potuto scegliere il sole per chiamarle, avrebbe potuto costringere la luna a chiamarle o il vento per chiamarle, ma egli disse a Mosè, quello egli scelse il suo uomo. Va bene? Ora qui scopriamo che questo Satana, dopo che viene scacciato dal cielo, si incarna nella bestia e ora lui è una bestia, anticristo, falso profeta e ora bestia, e gli viene dato un nome di morte e l'inferno lo segue. Satana al completo sul suo trono. Oh my! Sulla terra lui è Satana il rappresentante sulla terra, poiché ora lui è il capo dei regni del mondo, proprio gli stessi regni che offrì al Signore Gesù in Matteo 4. Satana ora diventa re a pieno titolo. Ora, questo accade più tardi. Lui ora è falso profeta. Diventerà bestia dopo un po' quando spezza il patto con i giudei. Sapete, come noi, d'accordo. Ora notate, gli sarà dato un cuore di bestia in quel tempo. E Satana si incarnerà, poiché quando la Chiesa sale, Satana viene scacciato. Vedete? Vedete? È finita allora. Tutto il suo accusare sarà finito. Vedete, ora finché, guardate, finché l'intercessore ancora sul trono, Satana, può stare là e accusare, perché è il procuratore dell'altra parte, è l'avversario di Cristo. E Cristo è... Lui sta là, l'avversario sta là dicendo: ma aspetta, Adamo è caduto, Adamo ha fatto questo, io l'ho vinto, ho portato sua moglie a credere ad una menzogna e tu hai detto che per questo sarebbe stata dannata, ce l'ho fatta. Ma ecco il mediatore che sta là, amen, il redentore consanguineo, amen, sta là con il sangue che può prendere il cuore del più vile peccatore e cambiarlo. Il mediatore sul trono. Sì, signore. Satana disse: ma loro sono colpevoli. Egli può dire: non lo sono. Quel cloro è stato inventato, fabbricato per togliere la macchia, per togliere il colore all'inchiostro o qualsiasi altra macchia. Ce l'hanno! La scioglie al punto che non la troverete mai più! Ritorna ai gas e di nuovo del tutto alla luce cosmica e oltrepassa le molecole e ogni altra cosa, finché torna all'originale da dove è venuta. È una creazione! Aveva una creazione, doveva venire da un creatore! Ma tutte le sostanze chimiche che sono state prodotte e messe insieme sono sciolte ed è tutto quello che c'è, non c'è più nulla di esso, perfino la stessa sostanza dell'acqua è, si scioglie nel cloro, che sono ceneri. Amen, gloria a Dio, è tutto pulito. Ecco cosa fa il sangue di Gesù Cristo al vero figlio di Dio quando confessa quel peccato e rimane là, giustificato nella sua misericordia, bontà, è così grande al punto che Dio disse: non posso neanche più ricordarlo, ed è assolutamente mio figlio. In verità vi dico che se dite a questo monte spostati e non dubitate nel vostro cuore, ma credete in quello che avete detto voi, avverrà. Potrete avere quello che avete detto, sarebbe avvenuto. Siete un figlio redento. Amen. So che è vero. Ho visto apparire scoiattoli lassù, per 6 volte distinte di cui non sapevo che quello sarebbe stato posto qui. Proprio come egli può creare scoiattoli, come può creare mosche o rane o qualsiasi altra cosa. Egli è Dio, il creatore. Giusto? E quando nessun essere mortale, ma quando quel peccato di quel mortale viene confessato e gettato in quel cloro, la candeggina di Gesù Cristo, esso sbianca tutto il peccato. Lui è in purezza genuino, senza peccato, senza colpa. Chi è nato da Dio non commette peccato, perché non può peccare. La candeggina rimane fra lui e Dio. Come potrebbe mai arrivare là? Quando viene diviso e rimandato proprio di nuovo a colui che l'ha pervertito. Amen. Mi sento religioso. Io vi dico, ricevo stimolazioni ora mentre questo inizia a rivelarsi. Notate, Satana in tutto, sul suo trono. Sì, Signore, lo offrì a Dio, lo offrì al nostro Signore. Eccolo, seduto qui con questo cuore di bestia in sé. Ora, ecco la persona, la bestia, il diavolo incarnato. Lui fa la sua apparizione qui, sulla terra, sotto una falsa pretesa. Oh, misericordia divina! Sotto la falsa pretesa della vera parola, lui si associa alla parola. Ha fatto la stessa cosa che fece il suo simbolo, che fu Giuda 2000 anni fa. Cosa fece lui? Giuda entrò come credente, essendo un diavolo dal principio. Egli nacque quale figlio della perdizione. Non poteva fargliela a Gesù, perché egli lo conosceva proprio dal principio. Amen. Perché egli era la parola. Benissimo. E ricordate, Giuda prese il posto di tesoriere e cadde per il denaro. Così fa la Chiesa di questo giorno. La Chiesa cattolica, come abbiamo notato ieri sera, fa pagare le novene, fa pagare le preghiere e fa pagare per ogni cosa. È quasi la stessa cosa. Ed è toccata la stessa cosa alle figlie della Chiesa cattolica che erano le protestanti. L'intera cosa è avvolta nel denaro. Ecco dove cadde Giuda e qui è dove lui cadde. Ed ecco dove cadono i protestanti. Osservate, cavalca un cavallo pallido mentre appare nella sua cavalcata, quest'ultima cavalcata. Ora è nella sua ultima. Ora, quello non è nel nostro giorno, quello sarà in seguito. È il suggello predetto. Perché, vedete, la Chiesa è già salita quando questo avviene. Quando Cristo appare qui sulla terra come appare questo tizio e diventa completamente il diavolo, dall'anticristo, dall'inizio alla fine attraverso il falso profeta, poi nella bestia, il diavolo stesso.
e sta cavalcando un cavallo pallido, tutto colorato e mescolato con ogni tipo di colore, per renderlo pallido e mortale. Ma quando appare il nostro Signore qui sulla terra, egli cavalcherà un cavallo bianco come neve, ed egli sarà completamente appieno l'Emmanuele, la parola di Dio incarnata in un uomo. Vedete? Ecco quanta differenza c'è fra loro. Ecco la loro differenza. Notate, l'anticristo è su un cavallo pallido, colori mescolati. Un cavallo è una bestia che rappresenta potenza. La sua potenza è tutta mescolata. Perché? È politica, è potenza nazionale, è potenza religiosa, è potenza demoniaca. E ogni genere di potenza mescolata assieme, un cavallo pallido mescolato, lui ha ogni genere di potenze, ma quando viene Gesù è su un cavallo di colore unico, la parola, amen. Questo mescola i suoi colori del rosso, bianco, nero, tre colori in uno, rappresentati in uno, e tre potenze rappresentate in una, il cavallo bianco, il cavallo nero, cavallo rosso e tre corone in una, vedete? Sicuro! Io stesso ho visto la corona, stavo così vicino e la guardavo. Non mi avrebbero permesso di arrivarci per il vetro che era davanti. Così era là, posta in una custodia con una grossa serratura, la triplice corona. Quindi so che è la verità. Si trovava là, la triplice corona, il vicario, cielo, purgatorio e terra. Tre potenze unite insieme, vedete? Mescolate, tutte in un colore, il pallido. L'intera cosa parla di morte. Politica e religiosa e potenza demoniaca mescolate insieme. Politica è il re della politica. Satana lo è. Intelligente? Certo, non cercate di essere più furbi di lui. Solo confidate nel Signore. Ecco tutto. Come ho prima esaminato a fondo tutto ciò, ogni intelligenza, istruzione e cose simili sono venute dal lato sbagliato. Seguitelo proprio attraverso la scrittura, troverete se è giusto. Seguite i figli di Caino e vedrete cosa diventarono. Poi seguite i figli di Seth, vedete cos'erano loro. Non che appoggi l'ignoranza, niente affatto, no signore. Ma prendete qualsiasi persona, quasi, della Bibbia, molto raramente, e ce n'era uno chiamato Paolo, che era un uomo scaltro, e disse che dovette dimenticare ogni cosa che sapeva per conoscere Cristo. Disse, non venni mai a voi con seducenti parole della sapienza degli uomini, ma venne a voi nella potenza della risurrezione di Cristo. Proprio così, la potenza dello Spirito Santo. Osservate gli altri, alcuni di loro non distinguevano neanche la mano destra dalla sinistra guardate durante l'epoca dei profeti e da dove vennero e così via. Vedete cosa voglio dire? Vedete, è scaltrezza, intelletto e sapienza. Sapienza è esattamente proprio la cosa che vi allontana da Dio. Lui aveva tre poteri, ovvero tre giurisdizioni, la terra, cielo e purgatorio. Lui stesso è una trinità, ecco ciò di cui è formato, e cavalca una trinità, la sua potenza è in una trinità, la sua corona è in una trinità, il suo cavallo è in una trinità. Ecco, cos'è lui? Una trinità, una potenza di trinità, una corona di trinità, un cavallo che cavalca di trinità. Sono uffici, ancora un quattro, vedete? Ancora un quattro. Bene, tre fasi del suo ministero fanno di lui una persona, Satana incarnato. Tre fasi del mini anticristo, falso profeta, e bestia, quei tre che raffigurano, vedete? Ora, ci sono tre simboli, ora, che lo formano in questo. Dio, anche Dio si fa conoscere in acqua, sangue, spirito, che rendono un cristiano un figlio di Dio tramite la parola di Dio, vedete? E queste tre potenze fanno di lui un diavolo, vedete? Oh, questo qui è acqua, sangue e spirito che sono da Dio. E quello è politica, religione e potenza demoniaca mescolati assieme che lo rendono il diavolo. La prima venuta di Cristo, un mortale, egli viene tre volte. Cristo è nel tre, vedete? Osservate come viene lui. Lui è il quattro. Osservate Cristo. Prima venuta, egli venne come mortale per versare il sangue e morire. Esatto? Quella era la sua prima venuta. La seconda venuta è il rapimento. Noi lo incontriamo nei cieli immortale. La sua terza venuta, egli è Dio incarnato. Amen. Dio Emanuele per regnare sulla terra. Proprio così. Solo tre. La quarta fase del cavaliere, osservate, la quarta fase di questo cavaliere è chiamata morte. Morte significa eterna separazione da Dio. Ecco cosa significa morte, essere eternamente separato da Dio. Ora, se abbiamo collocato questo individuo, classificato, se abbiamo mostrato tramite la Bibbia chi è questo tizio, e abbiamo pure preso i colli, il luogo, ovunque esattamente, i dettagli fino in fondo. E ora, dall'aquila lui viene chiamato morte. Ecco come viene chiamato. Ricordate qui, vedete, morte è eterna separazione. Ricordate, i santi non muoiono, essi dormono. Non muoiono, chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna. Proprio così, non verrà in giudizio, è passato dalla morte alla vita. Io sono la risurrezione e la vita, disse Gesù. Chi crede in me, sebbene fosse morto, non di meno vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai. Lazzaro, morto, egli dorme. Non temete, la ragazza non è morta, ma dorme. Essi lo derisero per disprezzo. Esatto, questo? Oh, ma vedete, i santi non muoiono. Separazione da Dio è morte, morte eterna. E questo tizio è chiamato morte. Così state lontani da lui. Che cos'è lui? Un sistema di organizzazione organizzato. Numero uno, la prima chiesa organizzata è quando lui prese la comprensione di Costantino al concilio di Nicea. Abbiamo preso quelle donne ieri sera e abbiamo mostrato in che modo Eva, la prima sposa, prima che suo marito arrivasse a lei, cadde col non credere alla parola di Dio in Eden. La sposa spirituale di Cristo, che era nata nel giorno di Pentecoste, prima che egli potesse arrivare a lei, cosa avvenne? Cadde a Roma. Cosa? Ha rinunciato alle sue virtù della parola per il dogma. Amen. Oh my, io sento la stimolazione venire di nuovo su di me, sì signore. Pensare che non intendo agire da pazzo, non intendo farlo, ma io, voi non vi rendete conto di ciò che questo significa per me. Sono stato seduto a motivo di questo già da 4 giorni, proprio, e devo dire qualcosa che mi faccia in qualche modo sentire di nuovo umano. Sapete cosa voglio dire? Sì. D'accordo, si inizia a parlare in quel modo e si vedono visioni aprirsi dappertutto. Proprio così, vedete. Ecco perché dico qualcosa per ritornare in me stesso e darmi una mossa per riavermi. Vedete? Mi avete notato quando tengo una fila di discernimento? Dico qualcosa che fa ridere la gente, poi dico qualcosa che fa piangere la gente, poi dico qualcosa che li fa arrabbiare. Devo individuare qualcosa e dico qualcosa per vedere come fa presa. Allora vedo che genere di luce c'è su di loro, quello che avviene. Allora so dove si trova e so se esso chiama o meno, se non è seduto là un credente genuino. Benissimo. Viene chiamato, poi viene detto, tu, tal de tali. Vedete? E quando scende, lo Spirito Santo inizia ad ungere, allora si inizia a vedere quel lampeggiare che avviene dappertutto, vedete? In quel modo, attorno, intorno alla sala. Così, quello è il motivo per cui dico qualcosa, ricomincio quasi di nuovo, parto ancora un'altra volta, vedete? Fin da domenica scorsa sono stato seduto in camera a pregare, questo è tutto, e sotto l'unzione, e so che questo è giusto. Voi credete a Dio, so che credete, osservate alla fine della settimana, vedete? Vedete? Benissimo, vedete? Ora, morte significa separazione eterna da Dio, e ricordate, ora i santi non muoiono. Ricordate, alla sua sposa fu dato un cavallo pallido, voglio dire, a questo cavaliere fu dato un cavallo pallido con cui proseguire. Gli fu dato questo cavallo pallido con cui proseguire e lui cavalcò questo cavallo pallido di morte. Ora, sappiamo quello cos'era, sappiamo che chiesa era quella. E ricordate di ieri sera, lei non era solo una meretrice, era la madre delle prostitute. E scopriamo che ciò che la rese una meretrice fu una donna che è quel tipo di donna. Sono proprio, è una parola volgare da dire in mezzo ad un uditorio misto, ma lo dice la Bibbia, vedete? Così, dunque, ci rendiamo conto che quella è una donna che vive infedele ai suoi voti matrimoniali. E vedete che si ritiene essere, dice lei stessa, si chiama la regina del cielo, che sarebbe la sposa di Dio. Dio è Cristo. E troviamo che lei commette fornicazioni e induce il re della terra a commettere fornicazioni. E tutti gli uomini ricchi e gli uomini potenti, tutta la terra le andava dietro. Vedete? E scopriamo poi che lei produsse alcune figlie ed esse erano prostitute. E cos'è una prostituta se non una meretrice? La stessa cosa. Una fornicatrice che commette fornicazioni, il male, adulteri. Cosa fecero loro? Si organizzarono, si fecero un sistema, insegnarono i sistemi fatti dall'uomo, Pentecoste e l'intero gruppo. Ora, non lasciare che la tua coscienza ti scivoli in tasca, Pentecoste. Lascia che ti dica qualcosa. Guardiamo proprio in faccia la cosa. Siamo troppo avanzati lungo la strada ormai per iniziare a risparmiare i colpi. Osservate qui, viviamo nell'epoca della chiesa laodiciana e quella era l'epoca della chiesa più ridicola di tutte le altre, una tiepida e l'unica che aveva messo Cristo all'esterno, che cerca di rientrare ed è il messaggio pentecostale che avanza. Disse: sono ricca. Ragazzi, eri povera prima, ora sei davvero diventata ricca, vedi? Non mi serve nulla, quello che eri. E gli disse: tu sei nuda, miserabile, cieca, povera, disgraziata, e neanche lo sai. Ora, se un uomo fosse nudo là fuori per strada e lo sapesse, ebbene lui cercherebbe di fare qualcosa. Ma quando lui non lo sa e non riuscite a dirgli altro, allora si trova in una brutta condizione. Dio abbia misericordia di lui. Giusto. Notate, oh my. Ora, ricordate, questo anticristo, lui stesso, essendo l'uomo, alla sua sposa, che è la sua chiesa, le fu dato tempo di ravvedersi e lei non si ravvide in quell'epoca della chiesa. Tiatiri, lo ricordate? Voi potete, bene, andiamo indietro un minuto. Andare indietro un minuto non ci farà male. Andiamo indietro per il secondo capitolo, solo un minuto. Lo leggeremo il secondo capitolo di Ora Tiatiri. Osservate questo ora, proprio in fretta ora. Mai, siamo quasi al tempo di chiusura e non abbiamo cominciato. Ma notate Tiatiri. Ora, inizia il 18° versetto del secondo capitolo. All'angelo, cioè il messaggero della chiesa di Tiatiri, scrivi: queste cose dice il figliuol di Dio, il quale ha gli occhi come fiamme e i cui piedi sono simili a calcolibano. Io conosco le tue opere e la tua carità e la tua fede, il tuo ministero, la tua pazienza e le tue opere, e che tu devi essere più che e che le ultime sopravanzano le primiere. Ma ho contro a te alcune poche cose, cioè che tu lasci che la donna Isabel. Eccovi, voi la conoscete nella Bibbia. Era la moglie di Acab. E qui c'è la donna, la chiesa Isabel, la moglie del falso profeta che si ritiene d'essere il genuino profeta di Dio, il Papa. Esatto, il genuino profeta è sua moglie Isabel. Ora Acab si riteneva fosse un giudeo genuino, però era un mascalzone, lo sapete, poiché sua moglie lo guidava in ogni modo volesse. Scopriamo che Isabel si prende il denaro e guida anche questi nella maniera in cui essi vogliono. La quale si dice essere profetessa, lo afferrate? Insegne, seduca i miei servitori. Vedete, quell'insegnamento di Isabel, proprio dilagato nel paese, per fornicare e mangiare dei sacrifici degli idoli. Io le ho dato tempo da ravvedersi, vedete, delle sue fornicazioni, ma ella non si è ravveduta. Osservate questo versetto seguente. Io la fo cadere in letto, cioè l'inferno, e quelli che adulterano con lei in gran tribolazione, cioè andare nella grande tribolazione. Non la chiesa ora, se non si ravveggono delle opere loro. State ora attenti qui. Farò morire i figlioli di essa, le sue prostitute, di morte, morte spirituale. Lo credete? Questa è la parola. Io li farò morire di morte, e se saranno uccisi, saranno eternamente separati. Molto bene, ricordate, egli le ha dato un tempo per ravvedersi. L'epoca di Tiatiri fu l'epoca oscura. Il cavaliere sul cavallo oscuro cavalcava in quel tempo, quando tutte le messe, ogni cosa simile, per cui si doveva pagare, e le preghiere, e le novene, e così via. Vedete ora questo cavallo nero, poi dopo che rifiutò di ravvedersi in Tiatiri, cosa? Cambia la sua cavalcatura da un cavallo nero ad uno pallido, la morte per il suo ultimo ministero. Ora potrei dare una piccola scossa qui all'individuo. Rifiutare Dio, rifiutare la chiamata di Dio, un giorno lo farai per l'ultima volta. E come fece quella chiesa, sarà finita. Dio, la pazienza, non contenderà sempre con gli uomini. Vedete? E quando lei lo rifiutò e si rifiutò di accettarlo, allora lei si cambiò e andò. Ora, lei ha un nome chiamato morte, separazione. Dio disse, prenderò anche i suoi figli protestanti e ucciderò ognuno di loro con l'eterna separazione. Eccovi l'epoca di Tiatiri, l'epoca oscura. Il suo cavallo nero ora si cambia in morte per il suo ultimo ministero. Vedete come le epoche della Chiesa armonizzano con i suggelli? Proprio perfette. E sappiamo che è giusto. Lo Spirito Santo non fa errori. Egli ci ha dato una grande conferma l'ultima volta quando abbiamo concluso quest'epoca della Chiesa là. Sapete? Vedere l'amorevole pazienza di Dio. Prima che egli pronunciasse giudizio su di lei, le diede un luogo per ravvedersi. Ed è nel nome del Signore che dico questo. Egli ha dato la stessa cosa alla Chiesa protestante e lei non vuole farlo. Il messaggio ha scosso dappertutto e lei non vuole farlo. Lei avrà i suoi dogmi e credi, non importa quanto lo spiegate. Come dicevo là a Chicago l'altro giorno davanti a più ministri, di quanta gente seduta qui? Là mi avevano attaccato riguardo la dottrina, la semenza del serpente e tutta quest'altra cosa. Dissi, qualcuno prenda la propria Bibbia e venga qui e allora si metta al mio fianco. E nessuno disse nulla. Tommy Hicks disse, io non l'ho mai sentito in quel modo prima, fratello Branham. Voglio 300 di quei nastri, li manderò a tutti i miei ministri. Ce ne furono circa 50 o 75, dissero, scenderò per essere ribattezzato. Sono venuti? Nessuno di loro. Perché? Egli ha dato loro tempo per ravvedersi ed egli scaccerà i suoi figli nella morte, morte spirituale. Lo riprenderemo domani sera, se piace al Signore, o domenica sera su quelle piaghe che passeranno. Osservate quello che avviene là. Come diede all'Egitto, egli diede all'Egitto luogo per ravvedersi. E cos'era quell'ultima piaga? Era morte. Quella è l'ultima piaga che ha colpito la chiesa pentecostale, è la morte spirituale. Lei è morta, lo dico nel nome del Signore, lei è morta spiritualmente. Egli le ha dato un luogo per ravvedersi e l'ha rigettato. Ora lei è morta, non risorgerà mai più. E quella gente là fuori che cerca di portare dentro gli episcopaliani e i preti e così via, e li chiama il Santo Padre tal dei tali. Ebbene, si dovrebbe vergognare. Quanto può diventare cieco l'uomo? Gesù non lo disse? Quando quella vergine addormentata venne a comprare l'olio, non lo ottenne. Ognuno, voi sentite persone dire, ho ricevuto lo Spirito Santo, ho parlato in lingue, però non vogliono venire in una chiesa come questa. Oh, sai, non credo di voler frequentare un posto simile. E poi dite di aver ricevuto lo Spirito Santo? Ma voi desiderate i vostri modi, dignitosi? Desiderate rimanere in Babilonia e godere ancora delle benedizioni del cielo? Dovete fare la vostra scelta. Non potete restare là fuori nel mondo e allo stesso tempo servire Dio. Gesù disse che non avreste potuto servire Dio e Mammona. Perciò se non vi aspettate, se siete davvero salvati, gioirete delle riunioni dove lo Spirito Santo rivendica se stesso e mostra che la parola di Dio è così. Qualcuno ha detto, le persone fanno troppo chiasso, ciò mi rende nervoso. Sarete nervosi se arriverete in cielo e pensate che ne sarà dunque quando tutti saranno là. Oh my, come il Signore vuole prendere, egli è paziente come era ai giorni di Noè, egli provò con insistenza, egli pazientò per 120 anni per farli ravvedere, non vollero farlo. Ai giorni d'Egitto egli mandò piaghe ad ogni altra cosa, non vollero farlo, egli mandò Giovanni, non vollero tornare indietro, mandò Gesù a morire per salvare l'intero gruppo che avrebbe ascoltato la parola. E ora, negli ultimi giorni, egli ha promesso di nuovo che avrebbe mandato un messaggio per chiamarla fuori e restaurare la fede originale. Di nuovo adesso alla parola, e loro non lo riceveranno. Sono così dogmatici nei loro dogmi e credi al punto che non lo vogliono. Oh, pensano che se scendesse un angelo, ma Dio non fa così. Egli prende qualcuno ignorante, stupido, qualcuno che non sappia neanche l'alfabeto né altro, e poi prende quel tipo di persona, poiché può prendere qualcuno che non è niente, e poi operare attraverso di ciò. Finché qualcuno pensa di essere qualcosa, allora non si può fare nulla con essi. Egli l'ha sempre fatto. Dovete diventare una nullità per diventare qualcuno con Dio. Oh, mai! Notate, eppure egli le diede tempo per vedersi, ma lei non lo fece. Egli lo ha fatto di nuovo, lei non lo farà. Il suo rifiuto, un modo che la rende, ovvero il suo rifiuto crea la perfetta condizione per Satana di entrare in lei e incarnarsi, proprio così. Si incarna proprio in lei, poiché ha rigettato la parola. Ed è esattamente la stessa cosa che la Chiesa protestante diventa, una prostituta. Avviene perché rigetta la verità confermata della parola di Dio, e questo dà al diavolo un posto in cui entrare direttamente incarnarsi. E lui formerà un'immagine alla bestia quando sono consolidati insieme, proprio ora laggiù, e diventa esattamente ciò che egli disse, proprio così. Amen. Se avessi istruzione potrei metterlo in evidenza. Non ho alcuna istruzione. Aspetto lo Spirito Santo per rivelarlo a voi. Ed egli rivelerà a coloro che proprio così egli lo farà. Sì. Notate, guardate come ciò che lei ha fatto qui. Lei ha rigettato il messaggio di Dio affinché si ravvedesse. Lei iniziò anticristo ed ecco cos'era. Lei divenne un falso profeta, un diavolo incarnato, e quando lo fece col suo insegnamento falso, allora in tutto questo Dio le diede tempo per ravvedersi. Cercò di convincerla. Vedete quanta pazienza, che amore meraviglioso. Non c'è amore simile. Guardate coloro che perfino gli sputarono in faccia e così via, e gli li perdonò. Quello è Dio, vedete? Non rigetta il messaggio di Dio. Guardate, le fu chiesto di ravvedersi, di ritornare da dove era caduta. E da dove era caduta lei? Dalla parola. Esatto. Da dove cadde Eva? La parola. Da dove cadde la denominazione? Eccovi. Capite? Nessun'altra via. Ogni volta ritorna dritta alla parola, dritta indietro alla parola. Vedete? E loro entrarono in un sistema che li fa scappare di corsa dalla parola. Li fa scappare dalla parola anziché verso la parola. Notate? Guardate, a lei fu dato tempo per ravvedersi, per tornare. Ravvedersi significa tornare indietro, ritornare dietro, front, ravvedersi, ritornare. E a lei fu dato tempo per ritornare dove quel... Ricordate ora, lei era la chiesa pentecostale originale su cui lo Spirito Santo si era riversato il giorno di Pentecoste. Quanti studenti della Bibbia lo sanno? Certo che era lei. Vedete, da dove se ne andò? Lei cadde dalla parola e accettò i dogmi. Lei aspetta al posto dello Spirito Santo. Lei volle un uomo santo, il dottore L.F.Q., e poi lo fece Papa, vedete? Certo. Tuttavia lei, quello era ciò che voleva. Qualcuno che recitasse le sue preghiere. Qualcuno, lei sborsò il suo denaro ed era tutto ciò che aveva da fare, vedete? Ora, oggi è la stessa cosa. Proprio finché hanno una panca in cui sedersi, mettere molti soldi nel piatto dell'offerta, quello è sufficiente. Sono un membro di quella chiesa. Non dite loro nient'altro di esso. Loro non vogliono sapere. Sono sue figlie. Ora, da dove cadde? Dalla parola originale degli apostoli e profeti apostolici. Ecco da cosa cadde. Ecco da dove sono caduti i protestanti. Ravvedetevi, tornate indietro, tornate di corsa prima che sia troppo tardi, se non è già troppo tardi. Uno di questi giorni quell'agnello lascerà il suo posto e allora sarà tutto finito. Così alle sue figlie ora sarà chiesto, prima che siano giudicate con lei, di tornare indietro. Ora, l'ultimo messaggio che loro ricevono è quando questo profeta di cui ho parlato e del quale ho letto molti libri, ed io so che uomini reali, buoni, sensibili, di mente spirituale, sanno che questo sta per venire. Loro lo sanno che sta per venire, vedete? Loro, ma il problema di questo è che loro continuano a dire, ne abbiamo bisogno, sta per avvenire, e quando esso viene, poiché sarà così umile, probabilmente lo mancheranno come fecero l'altra volta. Proprio così. La gente scriverà di ciò ed ogni cosa simile e dirà, oh sì, è necessario che ci sia, e poi lasciate che esso sia mostrato proprio davanti a loro e continueranno dritti. Vedete? Così loro hanno sempre agito così. Osservate ora la parola originale. Lei deve ravvedersi, ritornare. Così viene chiesto anche alle sue figlie. Per essere forzata, saranno giudicate e gettate nello stesso letto ed uccise con lei. È stato chiesto loro di tornare indietro alla parola originale, tornare alla dottrina degli apostoli. Però sono così legati ai loro credi e così via che non lo faranno, se ne fanno solo beffa. Dunque loro cosa fanno? Infine si formano all'immagine della bestia un'altra potenza. Notate? E si comportano verso la sposa dell'agnello come lei si comportò in Apocalisse 13:14. È ciò che esse fanno, perseguitano, esattamente la stessa cosa. Le chiese si fanno beffa proprio della vera sposa di Cristo, come Roma ha sempre fatto. Esattamente, sì signore, si comportano verso la vera sposa dell'agnello, esattamente come lei si comportò in Apocalisse 13:14. Notate ora, vediamo per la parola di Dio della promessa che egli ucciderà i suoi figli, le denominazioni, le sue figlie, con morte spirituale. Ora quello è Apocalisse 2:22, non dimenticatelo. Uccidere significa mettere a morte, e morte significa eterna separazione dalla presenza di Dio. Pensateci, amici, pensateci. Non confidate nei credi fatti da qualche uomo. Qualsiasi cosa contraria alla parola, statene lontani. Ora osservate qui nella Bibbia, viene detto che il suo nome era inferno e, voglio dire, suo nome era morte e l'inferno seguiva dietro lui. Ora, l'inferno segue sempre la morte nel naturale. Quando l'uomo naturale muore, l'inferno lo segue, cioè la tomba, l'ade, vedete, quello nel naturale, ma nello spirituale è il lago di fuoco, vedete, benissimo, nella separazione eterna dove vengono bruciati. E Malachia 4 disse, di loro non resterà neppure stoppia né ramo né altro. Ecco come il mondo deve purificarsi di nuovo per il millennio. Vedete? Avete notato che il cavaliere è un lui, e lui aveva nella sua mano uomo, falso profeta, ma la sua sposa è chiamata la Chiesa, lei, Izebel, Acab Izebel. Ebbene, è perfetto che più non può, vedete? Vedete? Anche figlie è lei. Ma non hanno mai ricevuto il comando di un uomo, le protestanti rispetto a quella, eppure in teoria sono prostitute per le loro dottrine, la denominazione, i sistemi. Quello è, ecco ciò che là viene detto. Notate a cosa arriva tutto questo? Ora, penso di avere circa 12-14 minuti qui. Guardate a cosa sta arrivando tutto questo. Che cos'è? Torna dritto per la via da cui è venuto e che iniziò in cielo. Arriva alla battaglia del tempo della fine. Al principio in cielo ci fu una battaglia, Lucifero fu scacciato e venne sulla terra, poi lui contaminò l'Eden, così da allora in poi ha continuato a contaminare. Ed ora dalla battaglia in cielo si arriva alla battaglia sulla terra e deve essere portato a termine sulla terra al tempo della fine nella battaglia chiamata Armageddon. Ora tutti lo sanno. La battaglia ebbe inizio nel cielo santo e così loro lo cacciarono via. Michele e i suoi angeli lo rovesciarono, fu scacciato e quando lo fecero cadde proprio giù nell'Eden e iniziò qui la battaglia qua giù. Incontrò, Dio ha fortificato tutti i suoi figliuoli tramite la sua parola ed Eva sbirciò fuori e disse, credo che forse tu abbia ragione, e là cedette, e lo è stato fin da allora. Allora Dio scese, e ora egli scese per redimere coloro che sarebbero arrivati. Come ho detto, Dio è come un grande imprenditore, egli sistema tutto il suo materiale sulla terra e poi costruisce i suoi edifici. Ora, ricordate, prima che ci fosse un granello di seme sulla terra, prima che ci fosse un sole che abbia mai colpito la terra, il vostro corpo giaceva sulla terra, poiché voi siete polvere della terra, vedete? Eccovi, Dio è l'imprenditore. Ora, la maniera in cui egli lo avrebbe fatto era di scendere e prendere, come egli fece con Adamo, una piccola quantità di calcio, potassio e luce cosmica e dire, ecco un altro mio figlio, vedete? Poi ne avrebbe presa ancora ecco un altro. Ma Eva cosa fece? Lei rovinò quel modo di agire e lo portò attraverso un atto sessuale. Allora la morte colpì. Ora Dio cosa fece? Egli ha tanti semi laggiù da una parte e dall'altra che sono predestinati, una certa quantità i predestinati. E poi al tempo della fine egli non dirà: Eva, vieni, partorisci un altro figlio. Egli chiamerà e io risponderò. Questo è tutto, eccolo, ecco l'idea. Quando quell'ultimo viene portato dentro, quello pone fine alla cosa. Ora, la battaglia ebbe inizio in cielo, essa finirà sulla terra nella forma di Armageddon. Ora, osserviamolo e vediamolo spiegato, e forse potremo dispiegarlo. Il Signore proprio ora ci aiuta a farlo ora. Osservatelo dispiegato. Il cavaliere misterioso, osservate ora ciò che fa. Opposto, rifiutò di ravvedersi e di tornare all'originale sangue parola. La parola divenne sangue e carne, vedete? Si rifiutò di tornare ad essa. E anticristo, la vera sposa della parola, lui si è opposto alla vera sposa della parola. Prende la sua sposa, lui si oppone anche a questa vera sposa e prende la sua sposa e la porta con sé in forma di religione chiamata credi e dogmi. Vedete? E ora, vedendo la sposa santa, lui è contro di lei, ma forma la sua sposa chiamata anticristo tramite un insegnamento anticristo che è contrario a Cristo. Vedete com'è astuto? E ora invece di avere una unione d'amore che controlla l'adorazione sotto il sangue, ha una denominazione. Invece di avere la parola, ha preso credi, dogmi e così via. Per dire, il protestante dice il credo degli apostoli. Vorrei che me ne trovaste una parola nella Bibbia. Apostolo, non c'è nessun credo degli apostoli nella Bibbia. Come ho detto qui ora non molto tempo fa o da qualche parte, se gli apostoli avevano un credo, era Atti 2.38, proprio esattamente quanto so abbiano mai avuto. Ecco quello che loro comandavano a tutti di fare. Quando lui trovò alcuni di loro che sembravano essere cristiani, disse: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Dissero: non sappiamo se ci sia. Disse allora: come siete stati battezzati? Ora, l'essere battezzati nel nome di Gesù, o piuttosto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, questo va bene, ma non è ancora tutto, no Signore. Si potrebbe essere battezzati così, 50 volte in quel modo, e non servire proprio a niente finché quel cuore non viene cambiato tramite lo Spirito Santo. Tutto ciò deve andare insieme. Notate, è Cristo. L'anticristo rifiutà la dottrina della vera sposa e perciò ora prende la sua sposa e la mette insieme sotto un suo credo. Prende la sua sposa e fa di lei una denominazione. Lei da nascita ad altre denominazioni, come citato in queste sacre scritture, da nascita figlie. E lei diventa come sua madre, naturale, mondana, denominazionale, opponendosi alla sposa spirituale, la parola. Non dicono di non appartenere alla Chiesa? Parlate a una persona denominazionale. Certo, appartengo alla Chiesa. Sei cristiano? Io appartengo alla Chiesa. Quello non ha niente a che fare con ciò. Dicono, non appartenete alla Chiesa. Potreste appartenere a quel che viene chiamata Chiesa. Vedete, appartenere ad una Chiesa. Quella non è una Chiesa. Quelle non sono Chiese. Quelle sono logge dove le persone si riuniscono. E persone come uccelli di un piumaggio. Ma voi siete proprio una Chiesa. E cioè il corpo mistico di Cristo. E non potete unirvi a quella. In essa si nasce. Come ho sempre detto, sono stato con la famiglia Branham da 53 anni e non mi sono mai unito ad essa. sono nato in essa. Vedete? Ora notate, è simboleggiato magnificamente. Io ho una, la scrittura annotata qui, ma io non abbiamo tempo per arrivare a ciò, come Esaù e Giacobbe. Ora, Esaù era un uomo religioso, non affermava di essere un incredulo, credeva lo stesso Dio in cui credeva Giacobbe, lo stesso Dio che credeva suo papà, però lui era un truffatore, oppure, scusate l'espressione proprio, lui era un buono a nulla. Ora, in quanto all'essere morale, era realmente un uomo che agiva moralmente meglio di Giacobbe. Ma vedete, lui non pensava, oh, che cosa ha a che fare con tutto ciò, la primogenitura. Lui vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Vedete? Ma Giacobbe non aveva grandi cose, e come le aveva Esaù? Egli non aveva l'eredità che aveva lui. Però c'era una cosa che Giacobbe voleva, era quella primogenitura. Non gli importava come doveva ottenerla, l'avrebbe ottenuta. E Dio ebbe rispetto per lui. E quindi quella è la stessa cosa oggi con l'uomo naturale, la mente carnale dalla mente mondana. Beh, appartengo alla Chiesa di Stato, appartengo a questa Chiesa, appartengo a quella. Quello non ha niente a che fare con ciò, proprio niente. Osservate, ora li riunisce sul suo cavallo di colore misto. Lui li riunisce insieme sul suo cavallo di colore misto, poiché ha potere politico. Non credete che lui lo abbia? Come ha fatto questo presidente ad insidiarsi ora? Come ha fatto quello a fallire? Siamo venuti qui per la libertà di religione. E voi, gruppo di democratici, che vendereste la vostra primogenitura alla politica. Non ho il Partito Democratico, va bene? Sono entrambi marci. Parlo della cristianità. Ma voi vendete la vostra primogenitura per un biglietto democratico, per portare al potere qualcuno come quello. Vergognatevi! Non capite che questa nazione, precisamente a modello di Israele, cosa fece Israele? Venne in un paese straniero, scacciò gli occupanti e li sterminò, ed entrò e possedette il paese. È ciò che abbiamo fatto noi, agli indiani. È l'unico vero americano che ci sia, è il nostro amico indiano. E poi cosa fecero? Israele ebbe dei grandi uomini, subito loro ebbero Davide ed ebbero Salomone, ebbero grandi uomini, e infine lassù portarono un rinnegato, Acab, che sposò Izebel, un'incredula. Ebbene, la stessa cosa che abbiamo fatto noi. Abbiamo avuto un Washington e un Lincoln, ma guardate ciò che abbiamo ora. E il vero punto di ciò è che lui è sposato e totalmente dominato da Isabel. Lui potrebbe essere un tipo di persona buona e gradevole, però è lei che gestirà gli affari. E lo vedete proprio ora che l'intera famiglia sta entrando. Cosa mi disse lo Spirito Santo circa 35 anni fa? E tutti voi anziani lo sapete. Delle sette cose che sarebbero accadute prima della fine, e questa è l'ultima, la penultima cosa che esce. Ogni altra cosa ha colpito esattamente nel segno, sia le guerre che ogni altra cosa, vedete? E ora lei è proprio nelle mani, una donna, per governare la nazione, Izebel, vedete? Ma ricordate, nei giorni di Izebel qualcuno veramente svelò le loro intenzioni. Vedete? Il riunirsi sul loro cavallo di colore misto. E vedete, lui mette insieme questa cosa mescolata a credi, denominazione, dottrine fatte dall'uomo. Esatto? Certo. Un colore mescolato. Il colore mescolato della morte, il cavallo pallido del mondo. Ora, proprio così, i colori della morte mescolati. La forma mondana del cavallo pallido. Oh, my. Non il sacro sangue della parola per niente. E osservate, dall'angolo, dai quattro canti della terra essi li radunano per Armageddon, ha detto la Bibbia. Sto cercando di ricordare le scritture come le ho scritte qui. Non vado a vederle, ma solo dove sono scritte. Vedete cosa sono. Riuniteli insieme per il gran giorno della battaglia del Signore Dio. Osservate, ora su questo cavallo di colore misto, mondano, pallido, ammalato, pensateci. Sapete che è una cosa cattiva. Osservate da dove lui li riunisce, dai quattro canti della terra, si radunano per la prova di forza. La prova di forza sarà ad Armageddon, secondo la parola, vedete? Sul cavallo pallido, cavalcandovi con la morte attaccata, con attaccato un nome, morte, l'anticristo. Ascoltate, anticristo prima denominazione. Ciò non può essere discusso. Con la sua Isabel, una prostituta verso la parola, con le sue figlie, assieme a lei, le protestanti, si radunano ora insieme nell'unità. Avete sentito parlare l'altro giorno quassù, la gente battista, sapete? Eh? Oh, noi non ci uniremo a loro, però saremo amichevoli e andremo, per così dire, d'accordo con loro. Non dovremo unirci alla loro chiesa, però eccovi lì, esattamente quello che ha detto la parola, vedete? Vedete? La vecchia prostituta in primo luogo, vedete? Eccoli qui ora che si uniscono assieme venendo a questa prova di forza ad Armageddon e cavalcando un cavallo di colore misto, con un cavallo bianco, un cavallo rosso, un cavallo nero, i tre differenti, potenza politica, potenza spirituale controllata dalla potenza demoniaca, la quale è l'anticristo. Mescolate tutto assieme e avete una cosa pallida dall'aspetto malaticcio che lui cavalca. Esatto. Ora notate, guardate sopra cosa cavalca. Questo cavallo dall'aspetto pallido, colorato di grigio, mescolato col nero, rosso e bianco, che viene in battaglia raccogliendo i suoi sudditi da ogni nazione sotto il cielo. Non interpretò Daniele il sogno e non vide quella vena di ferro scorrere dentro ogni regno. Roma? Ecco che arrivano, radunandosi. Ora sedete tranquilli un minuto per la conclusione e ascoltate attentamente. Essi si stanno radunando ora per farlo, portando i loro sudditi dai quattro canti della terra, cavalcando un cavallo pallido malaticcio, misto di tre colori, lo stesso uomo. Ora, in Apocalisse 19 non si prepara solo lui, ma Cristo si prepara ad affrontarlo. La battaglia sarà infuocata e pesante. Cristo in Apocalisse 19, Cristo ha radunato i suoi non dai quattro canti della terra, perché ci sarà un piccolissimo rimanente. Cosa fa egli? Li raduna dai quattro canti del cielo. Domani sera le prenderemo, le anime sotto l'altare, e vedrete se è giusto o meno. I quattro canti del cielo su un cavallo bianco come neve. Anche egli ha un nome, non morte, bensì la parola di Dio, vita. Amen. Porta scritto proprio qui, sulla sua coscia, la parola di Dio. È la sola vita, poiché Dio è l'unica sorgente di vita eterna che ci sia. Zoe, esatto? Ed egli porta scritto vita, cavalcando un cavallo bianco. E qui c'è un uomo con tre diversi poteri mescolati, chiamato morte, che raduna i suoi delegati terrestri. E Cristo raduna i suoi sudditi nati dal cielo, i santi. Egli porta scritto su di sé morte. Cristo porta scritto su di sé vita. Anche quelli che sono con lui cavalcano cavalli bianchi e sono chiamati gli scelti prima della fondazione del mondo. Amen. E loro sono fedeli alla parola. Amen. Mi piace quello. Chiamati, scelti prima della fondazione del mondo e poi fedeli alla parola, per loro scelta. Tutti stimolati dal vino nuovo e dall'olio, avanzano cavalcando, scendendo per affrontarlo. Loro sanno che i tuoni molto presto emetteranno qualcosa per noi, vedete? Osservate come fa lui. Così, se egli è la parola e il suo nome è la parola, allora la parola è vita. L'anticristo, qualsiasi cosa anti e contro, così anti e contro il Cristo, la parola. Così esso deve essere un credo o una denominazione, la quale è contro la parola. Ebbene, non capisco come lo possiate mancare. Se voi lo capite, come potreste mancarlo? Non so come farete. Ed è vero. Anti e contro, non è così? Portare via da. Ecco quel che lui era. Lui cavalca il suo cavallo mescolato. Lo vediamo proprio qui nella parola di Dio. Lo abbiamo visto proprio qui nelle sette epoche della Chiesa. Qui egli lo riporta dritto nei suggelli, aprendo e mostrando quelle cose che avvennero sotto l'epoca della Chiesa. Anti e contro la parola. Vedete perché i credi? Perché siamo così contro i credi e le denominazioni? Perché loro sono contro la parola, vedete? Qui vediamo la vita e la morte che giungono alla lotta finale. Il cavallo bianco della vera vita, il cavallo pallido dei credi mescolati. Essi vedono la cosa giungere alla vera prova di forza. Ora voglio dire qualcosa qui. Voi potreste non credere questo. Non potreste non crederlo, però l'ho cercato per essere sicuro. C'è soltanto un colore originale ed è il bianco. Quanti lo sanno? C'è soltanto un colore originale. Qualsiasi altra cosa è mescolata. Cristo è su una parola tutta bianca, non adulterata, fin dal principio. Amen. Amen. Ogni colore sarebbe bianco se in esso non vi fossero entrate delle sostanze chimiche. Amen. Gloria. Ogni chiesa si troverebbe sulla dottrina apostolica della parola di Dio e Dio la confermerebbe se lui non avesse credi o denominazioni mescolate in essa. Eccovi. Oh, fratello Evans, ora mi sento proprio bene, sì signore. Sì signore. Solo un colore originale, cioè il bianco, non si è mai mescolato con le denominazioni né coi credi. No signore. E ricordate, i suoi santi sono vestiti di vesti bianche, non mescolati con denominazioni e credi. Ora scopriamo le denominazioni e i credi. Ecco dove tenete il vostro colore mescolato. Però questo è il colore originale che egli cavalca. Il colore originale è sul suo popolo. E loro furono immersi nel sangue che purificò quella veste e lo rimandò dritto lassù, vedete? Proprio così. Coloro che si sono mescolati sono diventati pallidi e vanno alla morte. Ciò è pervertire? Una perversione, mescolare i colori col bianco. Si perverte il colore originale, esatto? Se il colore originale, l'unico colore, è bianco e lo si mescola con ciò, si perverte la sua vera causa. Amen. È così? E quando, se egli è il cavallo bianco ed egli è la parola, allora mescolare qualcosa a quella, qualsiasi tipo di credo, aggiungere una parola ad essa, togliere una parola da essa, significa pervertire l'intera cosa. Oh, mai! Venimi con la parola, Signore! Verità ed errore, oh my, non importa quanto buono sia ciò, verità ed errore non si possono mescolare, esso non si mescola, o è il così, dice il Signore, o è sbagliato. Non importa quale santo padre lo abbia detto, San Bonifacio o l'arcivescovo di Canterbury, non so chi l'abbia detto, se è contrario alla parola è perversione, essa non si mescola. Dite bene questa tizia ha fatto, non mi importa quello che ha fatto, quanto sia santo o qualsiasi cosa del genere. Questa è la sola esplicita verità che abbiamo. Nessuna chiesa, nessun credo, alcuna verità se al di fuori di questa. E mostratemene una che ce l'abbia. Voglio che me lo diciate. Volterò una pagina nella Bibbia e vi mostrerò qualcosa, vedete? Nominatene una, tu dici, pentecostale. Oh, mai. Ho appena afferrato quel pensiero da qualcuno là. Ecco perché l'ho detto. È meglio che lasci stare proprio ora, perché ho visto che ha provocato un punto dolente proprio là. Io non volevo ferirti, ma io volevo che tu sapessi che sono al corrente di quello che stavi pensando, vedi? Quelli che hanno mescolato si sono volti, l'anti, alla morte. Si diventa del colore della morte quando si mescola ogni specie di qualsiasi cosa con l'originale. E come ha detto Cristo, è merito al seme di senape. Benché sia il più piccolo di tutti i semi, tuttavia non si mescolerà a niente. La senape non si mescolerà. E senape è genuina. Così, se avete quel tanto di fede, aggrappatevi ad essa. Notate, la vita seguiva il cavaliere sul cavallo bianco, colui che era la parola, la vita, rivendicata tramite i suoi santi risuscitati che egli aveva con sé. Come si svolgerà la battaglia ora? Gesù disse, chi crede in me, sebbene fosse morto, vivrà ancora. Disse, se credete in me, quantunque voi foste morti, vivrete ancora. E chiunque vive e crede in me non morrà mai. Di nuovo egli disse, chi crede in me, egli gli darà vita eterna. Lo risusciterà negli ultimi giorni. Quella è la sua scrittura promessa. Ecco venire Satana con tutti i quattro canti della terra, coi suoi protestanti e coi suoi cattolici e tutti assieme, marciando dritti alla battaglia di Armageddon. Benissimo, e qui viene Gesù che scende dal cielo coi santi risuscitati, la parola rivendicata. Ho detto che se Dio parla e vi invia, egli sostiene quello che dite voi, vedete? Notate, se siete un ambasciatore del cielo, tutto il cielo sta dietro di voi e il cielo è composto dalla parola. Notate? Ora, egli è venuto coi santi risuscitati, rivendicando che la sua parola è vera. Così Satana sa, quindi, che gli abissi senza fondo sono pronti per lui. Vedete? Oh my! Mentre la morte cavalca il cavallo pallido, credi mescolate denominazioni e seguivano lui, oh my, verso l'eterna separazione da Dio. Ecco verso dove li ha guidati, verso l'eterna separazione. Cristo ha guidato la sua Chiesa dritta alla gloria nella risurrezione. Notate ora il versetto 8 direttamente. L'ultima parte del versetto 8, mentre stiamo terminando, vedete, fu loro data potestà. Chi sono loro? Vedete? Benissimo. L'anticristo chiamato morte, l'inferno, seguiva. Osservate il suo piano a quattro punti. Anticristo, cavallo bianco, uccide tramite spirito, essendo anticristo, uccisione spirituale. Numero due, cavallo rosso, uccide tramite spada, potere politico, quando Chiesa e Stato si unirono. Cavallo nero, le anime, quando divulgò la sua dottrina e lei lo fece già con le sue fornicazioni, e lui pesava il loro cibo con una, vendeva il loro ciò che si dava per nutrimento, per una bilancia e i denari e così via. Quarto, un cavallo pallido, eterna separazione da Dio, di nuovo quattro, vedete, oh my, lode sia Dio. Ora, l'ultimo, qui in chiusura, a quelli, voi avete, ho passato il tempo, ma mi concederete ancora circa 10 minuti? Ho ricevuto tante chiamate oggi per aver parlato qui, in questo, era iniziato tanto fanatismo in merito ad Elia, tanto che era, viene martellato a morte, voi potete, ebbene, che possa Dio aiutarmi ad aiutare voi e vedere ciò che sto guardando io. Lo volete? Proviamo a vedere. Ora, ecco qui, in chiusura, a quelli che non credono che l'ultimo messaggero per l'epoca della Chiesa è Elia, il profeta, un uomo unto in quella linea. Dopo la morte, osservate, dopo la morte di quest'ultima epoca della Chiesa, ora, notate cosa è avvenuto, vedete? Dopo la morte, i loro corpi morti vengono distrutti dalle bestie selvagge. Lo sapete, ora, ciò è vero. Come è stato per loro? Abbiamo avuto il simbolo di Isabel. Ora, torniamo ad Apocalisse 2, 18 e 20. Credo che lo abbiamo preso alcuni minuti fa, non è così? Sì, credo che lo abbiamo preso. Lo avevo annotato qui per qualche... Sì, il tempo della decadenza morale, ecco cos'era, vedete come avvenne, come Isabel era entrata. Ora, Isabel sono le chiese, questa chiesa moderna, non la sposa. Ora, Isabel nel Vecchio Testamento è un simbolo della chiesa di oggi, in accordo alla parola di Dio di Apocalisse 2, 18, 20. Tu lasci che la donna Isabel, che ha detto d'esser profetessa, vedete? Esatto. Ora è simboleggiato perfettamente da Isabel. Ora la prima potremmo darvi scrittura dopo scrittura. Vedete che l'ultima epoca è un messaggio profetico per la Chiesa, richiamandoli alla parola originale. Ora notate, esatto. Malachia 4 disse così e altri, Apocalisse 10, 7 e via di seguito. Vedete? Gesù stesso lo predisse e a seguire, come fu ai giorni di Lot e via dicendo così e via di seguito. Continua proprio via di seguito. Isabel è il simbolo della Chiesa moderna di oggi, poiché la cattolica e la protestante ora si sono unite insieme. Non c'è niente che lo eviti, sono entrambe denominazioni per cui sono madre e sorella, ecco tutto. Litigano e discutono una con l'altra, però sono la stessa cosa, entrambe prostitute. Ora, non lo dico io, lo sto citando dal Così dice il Signore. Vedete? Benissimo. Ora notiamo, uccisa per comando di Dio era Isabel, fu uccisa perché Dio fece scendere Jehù e la fece gettare dalla finestra e uccise Isabel. E i cani si cibarono della sua carne. Esatto, la Isabel letterale. Acab, il suo re, il capo, i cani leccarono il suo sangue, come predisse il primo Elia. Vedete dove andiamo? No? Perché il primo Elia era un uomo rigettato dalle chiese e Isabel e Acab erano i capi di quelle chiese. Chiesa e Stato, tutti insieme. Ed Eliseo rivelò ad Acab i suoi peccati e comandò all'intera chiesa di tornare alla vera parola. Se quello non è esattamente ciò che deve fare il secondo Elia, quando verrà a questa chiesa in questo giorno? Restaurare di nuovo la fede originale. Non vedo come fuggirete da questo. Proprio così. Tornare indietro alla vera parola. Proprio così. Se ora volete vedere i loro corpi, giriamo qui in Apocalisse 19, dopo che la parola li uccide. Ora, la parola li ucciderà, lo sapete. Benissimo. Ora, osservate e vedete cosa accade quando Cristo viene in Apocalisse 19, iniziando con il 17° versetto. Poi vidi un angelo in piedi nel sole. Ora, quello è appena dopo. Guardate qui sopra. E la sua veste era tinta di sangue ed egli si chiama Re dei Re e Signor del Signore. Nel 13° versetto, egli si chiama la parola di Dio, vedete? Ora qui egli è Re del Re e Signor dei Signori. Poi vidi un angelo. Ora, osservate, lui prosegue. E dalla bocca d'esso usciva una spada a due taglie acuta per percuotere con essa le genti. Dalla sua bocca, come dalla bocca di Dio, alla bocca di Mosè. Vedete? Ed egli le reggerà con una verga di ferro e calcherà il tino del vino, tino dell'indignazione e dell'ira dell'Iddio Onnipotente. Ed egli ha in su la sua veste un nome sopra la coscia, questo nome è scritto Re del Re e Signore dei Signori. Poi vidi un angelo. Ora osservate, egli ora avanza percuotendo. Chi sta percuotendo egli? Isabel e il suo Acab, il falso profeta. Poi vidi un angelo in piedi nel sole, il qual gridò con gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo del cielo, venite, raunatevi al convito del grande Dio. Egli lo dà in pasto alle bestie, agli uccelli. Ora osservate quassù nell'altro capitolo qui del libro di Apocalisse. E solo un minuto, uccide con una spada e con la morte e con le bestie della terra, vedete? La chiesa di Isabel, il suo corpo realmente deve essere mangiato dagli uccelli e dalle bestie della terra, esattamente come furono Acab e Isabel nel naturale, così devono esserlo loro nel nella forma spirituale. Una chiesa. Capite cosa voglio dire? Benissimo. Di Elia, Elia fu il profeta nei giorni di Acab e Izebel nel naturale, ed è promesso che farà la stessa cosa in accordo al così dice il Signore nella parola alla Izebel spirituale, la sua forma spirituale del ministero. Osservate, Elia nel suo giorno, sebbene propriamente e profondamente confermato, non poté farli tornare alla parola. Esatto, quantunque Elia dimostrasse con ogni cosa, egli fece ogni cosa, lui mostrò loro segni e miracoli e loro gli risero in faccia. La stessa cosa faranno qui con lo spirituale, vedete? Lui non poté farli tornare alla parola. Dai milioni... Ascolta ora, chiesa, attentamente ora, voi che siete un po' confusi su questo. Dai milioni del mondo nei giorni di Elia, quando regnavano Izebel e Acab, nel simbolo dell'adempimento di oggi, dal mondo intero ci furono solo 700 salvati dalla predicazione di Elia. Esatto? Esattamente. Guardate, Elia non sapeva nemmeno che uno di loro fosse in quel modo. Pensava di essere l'unico salvato, finché Dio aprì uno dei suggelli e gli mostrò il mistero nel libro che egli ne aveva 700 che non si erano mai inchinati a quei credi che loro avevano. Quando Dio aprì il suo libro, Elia disse, aspetta un minuto ora, figliolo. Ne ho 700 che sono nascosti in giro, là, fuori, che hanno i loro nomi nel libro, fin dalla fondazione del mondo. Essi sono miei. Dio aprì i suggelli. Ecco il motivo per cui penso che l'altra sera Giovanni stava gridando molto. Lui deve aver visto il suo nome lassù, vedete? Vedete? Un giorno Dio aprì, Eliseo aveva predicato, aveva fatto ogni cosa e aveva predicato di cuore, fece ogni cosa che poté, eppure essi lo deridevano, lo definirono di tutto e dicevano, tu sei la causa di tutto questo. Sei uno spiritista, sei colui che crea tutti questi guai che vengono, tu sei il colpevole e ogni cosa simile. Gli venne detto di tutto, Izebel minacciò di tagliargli la testa e tutto il resto, proprio così, ognuno gli era contro. E allora gli disse, Signore, dopo che ho fatto tutto quello che mi hai detto di fare, sono rimasto esattamente con la tua parola. Quando mi hai detto di fare qualcosa, ero senza paura. Sono andato dritto davanti al re e tutto il resto e ho detto loro, così dice il Signore. E quando non mi hai detto nulla, e non ho detto loro nulla, se non quello che è avvenuto. E ora sono qui, l'unico rimasto dall'intero gruppo. Sono l'unico rimasto e cercano di uccidermi. Dio disse, aprirò uno dei suggelli e ti mostrerò qualcosa. E gli disse, sai, là dietro ne ho 700 che non hanno mai piegato ginocchio a... Non si sono ancora uniti a nessuno dei loro credi, le loro denominazioni. Ci sono 700 pronti per il rapimento. Vedi? Oh! Egli disse al suo profeta a cui rivela la sua parola, vedete, attraverso la scrittura, ho ancora 700 nomi preparati da questa generazione, 700 di essi. Non hanno chinato le ginocchia ad alcuna, se dovessi dirlo in questo giorno, organizzazione religiosa e non si sono fatti indottrinare in esse. Capite cosa voglio dire? Dunque, ciò deve semplicemente avvenire. Deve esserlo, ed è secondo la parola. Quando quell'uomo arriva sulla scena, sarà un profeta, tanto certo quanto mi trovo a questo pulpito, vedete? E lui starà proprio con quella parola. Non si abbasserà per il credo di nessuno né nient'altro. proprio così. Sarà una sorta di boscaiuolo come Re Eliseo. Lui è come venne Giovanni, lui odierà le donne, ragazzi, le donne immorali. Ragazzi, le attaccherà. Elia lo fece. E così fece Giovanni, vedete? Vedete? E lui starà proprio correttamente con quella parola. Sarà contro le organizzazioni. Organizzazione? Non pensate di dire dentro voi stessi: noi abbiamo Abramo per nostro padre, poiché io dico che Dio è in grado di suscitare da queste pietre figlioli ad Abramo. Vedete? Certo che sì. Ora, eccovi, amici, ecco il quarto suggello aperto, e i cavalieri dei quattro cavalli sono rivelati al meglio della mia conoscenza. Ora, questo è tutto ciò che avvenne sulla terra. Il suggello seguente, vediamo che è nel cielo, dove le anime sono sotto l'altare. Ora, in conclusione, voglio dire questo paio, alcune parole proprio qui che ho scritto. Abbiamo saltato qua e là su questi quattro suggelli, i primi quattro suggelli. Ora, domani sera, noi cambieremo scena dalle cose della terra che avvengono. Egli guarda quassù e vede le anime sacrificate sotto l'altare. L'altare. La sera seguente il giudizio colpisce. E la quarta sera, ossia l'ultima sera, domenica sera, non so cosa sia, non so cosa significano questi altri. Li ho letti come avete fatto voi, ma ci fu silenzio per mezz'ora. Però ci fu qualcosa che avvenne. Sto aspettando che egli lo riveli. Egli lo farà. Sono persuaso che lo farà. Abbiamo dovuto andare da diverse parti della scrittura, ad Apocalisse 19, per mostrare che la venuta di Cristo ucciderà l'anticristo. Questo è il motivo per cui ho dovuto lasciare questi, prendere quei due versetti. Ho dovuto andare in diverse parti delle scritture per dimostrare queste cose. Così, ecco perché sono andato in Apocalisse 19 per mostrare che la fine dell'anticristo sarà il massacro da parte di Cristo. Quando egli verrà, egli ucciderà l'anticristo. In Apocalisse 10, per mostrare che il messaggio del settimo angelo sarà una persona, in questi ultimi giorni, unta da Dio per un ministero come ce l'ha Elia il profeta, come predetto in Malachia 4, per rivelare la vera parola di originale, Dio in questa generazione. L'originale parola di Dio è in questa generazione. Come fece alla Isabel naturale, così farà quest'uomo alla Isabel spirituale, le chiese denominazionali. Ho dovuto andare al settimo capitolo, al decimo capitolo, versetti 1 a 7, per dimostrare che era esatto, e in Malachia e Amos e così via per dimostrarlo. Elia fu un profeta che profetizzò e condannò Isabel in quella particolare generazione. Ed Elia non morì, di certo non morì. Apparve di nuovo circa 800 anni dopo, al fianco di Gesù Cristo, sul monte della Trasfigurazione. Lui non è morto. Ora, troviamo che il suo spirito deve ungere un uomo secondo la promessa di Dio negli ultimi giorni. Promise di fare la stessa cosa nell'ultima epoca della Chiesa alla Isabel nello spirito, come fece alla Isabel nel naturale. Ecco perché mi sono prodigato a tanto nella Bibbia per dimostrarlo, così che non resti nella vostra mente alcuna domanda. Se c'è, fatemelo sapere. Ebbene, scrivetemi una lettera o una piccola nota. E si accorda così perfettamente anche fino alle bestie che distruggono i loro corpi naturali nell'ultimo giorno, consumandoli come fece allora. Al meglio della mia rivelazione che mi è stata data da Dio e che è stato predetto che sarebbe stato fatto, questa è la verità dei quattro cavalieri a cavallo, al meglio che so. Cosa pensate voi di Gesù?
Io l'amo, io l'amo. per primo mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario.
Ricordate ora, senza proprio così, continua, va bene. Non abbiate alcun cattivo sentimento verso qualunque persona in qualsiasi organizzazione, poiché Dio ha figlioli nel sistema cattolico, ha figlioli nel sistema metodista, ha figlioli nel sistema battista. Quanti di quelli di tutti quei diversi sistemi sono rappresentati qui stasera che ne siete usciti quando avete visto la luce? Vediamo le mani. Ora, ricordate, ci sono persone là fuori come voi, ma è il sistema che uccide, vedete? È lo spirito anticristo che alla fine li porta fino al punto in cui non udranno alcuna verità. E ricordate l'altra sera, quando ho esaminato la sigillatura, se un uomo sentiva la chiamata del giubileo e rifiutava di andare libero, veniva portato ad un palo e una lesina gli forava l'orecchio. L'orecchio è dove udite, e la fede viene dall'udire. Se allora lui ode ciò e rifiuta di accettare la sua liberazione, allora lui è... deve servire il suo maestro denominazionale per il resto della sua vita. Amen. Oh, oh my. Egli non è meraviglioso?
Io l'amo.
Alziamo le mani ora e adoriamo Lui.
Perché per primo mi amo, gloria, e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario.
Ora chiniamo i capi e adoriamo Lui, ora mentre lo cantiamo sommessamente.
Signore, quanto siamo grati, sono così lieto, Signore, così felice per Te e per il Tuo popolo. Oh Signore, Tu hai acquistato la nostra salvezza al Calvario. Lo accettiamo felicemente, Signore.
Provaci ora, Signore, tramite il Tuo Spirito, e se c'è qualche male fra di noi, Signore, qualche incredulità della parola, qualche persona qui, Padre, che non abbia puntualizzato ogni promessa di Dio con un Amen, possa lo Spirito Santo scendere ora, il cavaliere sul cavallo bianco, mentre il suo Spirito, lo Spirito di Cristo, ha disposto petto dell'anticristo e chiamare i suoi. Chiamali fuori, Signore. Possano ravvedersi ora, venire presto a Te ed essere riempiti con l'olio e col vino ed essere cambiati da quel mantello denominazionale della morte di Caino a un mantello bianco come neve di vita eterna distribuito dallo Sposo. E allora un giorno andranno alla cena delle nozze nella rivendicata parola della risurrezione. Accordalo, Signore. Investiga i cuori mentre il popolo è in attesa di Te mediante il nome di Gesù. Ora, investiga il tuo cuore, fratello mio, sorella mia, amico mio. Sono stato a lungo con voi. Questo avviene da circa 33 anni. Vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia venuta? Ora, ricercate Cristo mentre avete una possibilità. Si potrebbe arrivare molto presto al punto in cui non potreste farlo. Vedete? Egli potrebbe lasciare il seggio della sua intercessione in ogni momento. Allora potreste gridare con tutto il cuore, potreste battere i piedi, potreste parlare in lingue, potreste correre su e giù per l'edificio, potreste fare tutto quello che volete fare e unirvi ad ogni chiesa del mondo. Non c'è nulla, non c'è più candeggina per il vostro peccato. Allora cosa farete? Dove sarete allora? Ebbene, io credo con tutto il cuore che il seggio è ancora aperto. Credo che egli è ancora sul trono di Dio. Presto però egli si alzerà ora e verrà avanti per reclamare ciò che ha redento. Sta facendo l'opera di redentore consanguineo mentre Ruth sta aspettando. Però sapete che poco dopo Boaz fece l'opera di consanguineo, allora lui venne e reclamò la sua possessione. Ed è esattamente quello che la Bibbia ha detto che egli avrebbe fatto. Egli si fece avanti e prese il libro. Allora l'intercessione è passata. Egli non è sul trono, non c'è più sangue sul seggio di misericordia. E allora cos'è? Seggio di giudizio. Non permettete che uno di questi giorni sia detto: pensavo che uno di questi giorni dovesse venire il rapimento e udire la voce dire in risposta a: esso è passato. Dio vi aiuti. Chiniamo i capi ora. Fratello Neville, vieni per congedare o qualunque cosa devi fare. Dio vi benedica fino a domani sera.
Our Heavenly Father, we are truly thankful tonight that again our ears have been permitted by thy help to hear this message. We pray that it'll go even deeper and sink into our hearts. Mold us and make us after thy fashioning way according to thy will. We pray tonight that there may be no evil thoughts or anything that would permeate or any hindrance of any kind that would mar this kind of fellowship. May every one of the beloved in here tonight, dear God, may there come the feeling and the sense and the knowledge of the combined feeling of fellowship that's upon the people of God today. We pray that thou bless those who feel, as it were, their sense of need at this time. May you truly bring them in, Lord. Go with us now as you dismiss us, our Lord. Keep us under the unction and the anointing of the Holy Ghost. Let dreams, revelations, and visions cross us and help us, Lord, that we might be able to encourage one another and to be a cooperative one together with the message of thy servant and prophet. Bless all who are here confined within the four walls tonight. Take us to our places where you would have us to go. And we shall praise thee for all of this, for we ask it in Jesus' name and for his sake. Amen and amen. God bless you. Dismiss from the auditorium as soon as possible. Amen. God bless you, brother.